Possiamo iniziare. Do prima di iniziare il benvenuto al neo segretario comunale, dottor Locatelli, che dal 1° di marzo è in servizio presso il nostro comune e ha mandato un'email con tutti i suoi riferimenti in caso di necessità da parte dei consiglieri, quindi c'è ovviamente la disponibilità a collaborare con i lavori del consiglio e dei consiglieri. Quindi do il benvenuto da parte di tutto il consiglio comunale e lascio a lui la parola per il rappello. Prego.
Buonasera a tutti e bentrovati. Grazie per i saluti che mi avete mandato e spero di lavorare per il bene del comune di Sondrio insieme a voi. Scaramellini Marco, Piasini Maurizio, Baristo Tiziano, Massimilla Monica, Della Cagnoletta Giuseppe, Cattaneo Maria Silvana, Parolo Daniela, Testini Giordano, Maspes Cristina, Rota Sergio, Beraldo Giorgio, Benini Patrizia, Nainati Manuela, Mariconda Domenico, Gianmanco Anna Maria, Volpatti Raffaella, Motta Giuliano, Magri Daniele, Bianchini Beatrice Maria, Tarabini Giuseppe, Rebai Filippo, Palotti Gianmario, Angelini Stefano, ha fatto avere la giustificazione dell'assenza, Gugiatti Francesca, Bettinelli Francesco, Di Zinno Donatella, Iannotti Michele, Songini Roberta, Cotelli Marina ha fatto pervenire la giustificazione dell'assenza, Del Curto Simone, Zambon Luca, Zoya Andrea ha comunicato anche lui l'assenza, Del Marco Simone. Io 29 presenti.
Quindi 29 presenti, possiamo iniziare. Punto 1, comunicazione del Presidente del Consiglio e del Sindaco. Io non ho comunicazioni e neppure il Sindaco, quindi passiamo al punto 2. Ordine del giorno del consigliere Iannotti Michele, Partito Democratico ed altri, avente ad oggetto emergenza treni, vogliamo un servizio migliore. Lascio la parola al consigliere Iannotti, prego.
Sì, grazie Presidente. Quest'ordine del giorno nasce un po' dalle istanze di malcontento che abbiamo raccolto in questi mesi da parte di molti cittadini di Sondrio, ma non solo, e credo che non siamo stati gli unici che abbiamo raccolto un malcontento abbastanza generalizzato che riguarda il servizio ferroviario, o meglio quello dei disservizi ferroviari che sono ormai quotidiani sulla linea Tirano-Sondrio-Milano. In realtà da molti anni il servizio ferroviario è caratterizzato da un generalizzato e costante peggioramento, con dei servizi che interessano la tratta che dicevo prima, ma non solo, con corse che vengono cancellate all'ultimo momento, spesso senza pullman sostitutivi o con mezzi sostitutivi inadeguati. Treni che arrivano in ritardo senza alcun avviso, carrozze sporche, buie, non riscaldate, insomma abbiamo un po' tutti l'esperienza e anche la memoria, perché molti di noi viaggiano chi più che meno in treno. È opinione così universalmente condivisa, quindi credo non solo nostra, che il trasporto ferroviario è uno di quei servizi pubblici che va garantito in quantità, in qualità, e incentivato perché rappresenta un sistema di una delle modalità di spostamento più sicure, più sostenibile e col minore impatto ambientale. lo sviluppo economico e sociale della nostra provincia passa anche attraverso l'incentivo all'utilizzo di questi mezzi di trasporto alternativi, appunto come i treni, che come dicevo prima appunto sono ecologici e non impattanti e che meglio salvaguardano il nostro territorio anche da un punto di vista ambientale e paesaggistico. Credo che sia anche all'interno della, l'abbiamo inserita anche all'interno della, dell'ordine del giorno, in un certo modo questi concetti sono anche inseriti all'interno delle linee programmatiche della, che ha presentato in, il sindaco, quindi credo di non dire cose, credo di dire cose abbastanza e molto condivise. Il treno è un'alternativa, è una valida alternativa al traffico che giornalmente si sviluppa sulla, sulle statali 36 e 38 dove migliaia di auto percorrono il tratto verso Lecco e Milano e con dati allarmanti per quanto riguarda la, la circolazione, il rischio di circolazione, perché la statale 36 è la tratta, è la strada extraurbana più pericolosa d'Italia con una maggiore densità di incidenti. In base ai dati che ha recentemente fornito Trenord, ci sono sulle tratte...
Mi scusi consigliere, chiedo al pubblico di non riprendere la seduta. Grazie, può continuare.
In base ai dati, come dicevo prima, forniti recentemente da Trenord, sulle tratte Milano-Sondrio-Tirano e Colico-Chiavenna viaggiano giornalmente 24.000 persone e circa la metà risiedono in provincia di Sondrio e di questi ce ne sono tantissimi che risiedono nel capoluogo. Tutti sappiamo che la competenza relativa al trasporto ferroviario è in capo a Regione Lombardia, che da oltre 10 anni viene gestita per il tramite di Trenord SPA, che è una partecipata in modo paritetico tra Ferrovie Nord Milano e Trenitalia. Ma questo ordine del giorno, per così come è stato scritto in questo ordine del giorno, a noi interessa evidenziare non una contrapposizione politica o la critica ad una malgestione del servizio che comunque è sotto gli occhi di tutti, cioè, è ovvio e palese, questo non è, è indubbio. Però se lo leggete è un ordine del giorno molto asettico, ma ci interessa, è stato fatto proprio così perché ci interessa il risultato, ci interessa risolvere un problema che ha generato una situazione che è insostenibile, che incide negativamente sulla qualità della vita di tantissime persone che quotidianamente devono utilizzare il treno per ragioni di lavoro, di studio o anche personali. E appunto, come dicevo prima, questo è il motivo principale per cui l'abbiamo presentato e in questo ordine del giorno chiediamo che il sindaco e la giunta si facciano parte attiva presso la Regione Lombardia e quindi presso il presidente Fontana e l'assessore Terzi per il tramite dei rappresentanti istituzionali regionali elette in provincia di Sondrio e anche presso Trenord perché affinché per le tratte che interessano la nostra provincia vengano finalmente effettuati gli investimenti necessari che migliorano le condizioni esistenti e permettono di disporre di treni moderni con percorrenze certe, confortevoli e puliti. Insomma, per chiedere quello che non abbiamo ora. Chiediamo anche che vengano fatti investimenti non solo per questo, ma anche per migliorare le condizioni di sicurezza, nel senso che è giusto chiedere che migliorino le condizioni di percorrenza, quindi per chi utilizza i treni, quindi sia sulla qualità che sulla quantità, ma anche la sicurezza, non solo per chi per quando si viaggia all'interno dei vagoni, ma per la sicurezza proprio dei treni, della circolazione, perché questo lo dico anche alla luce dell'episodio che è avvenuto ieri, che segue a distanza di poco più di un anno l'episodio di Pioltello. Nelle prime ricostruzioni pare che ci sia un errore a monte, ci sia un errore umano, ma quello che è certo è che in questo tratto del ferroviario non era attivo un sistema di sicurezza, mi dicono che si chiama SCMT, probabilmente il sindaco che è un tecnico magari lo sa meglio di me, è una tecnologia che avrebbe impedito lo scontro tra due mezzi, probabilmente sulle ferrovie sui tratti di RFI questo sistema esiste, invece su queste tratte non esiste, ma lo evidenzio soltanto per dire che vanno fatti gli investimenti necessari che garantiscono qualità, ma garantiscono soprattutto la sicurezza per chi i treni, questi treni li utilizza.
Grazie consigliere, lascio la parola al sindaco che vuole intervenire su questa mozione, su questo ordine del giorno.
Sì, grazie presidente. Dunque, questo è un ordine del giorno, no? Quindi, il tema è forte, condivisibile, il contenuto di questo ordine del giorno è sicuramente condivisibile, lo abbiamo spesso dichiarato, sia prima delle elezioni che dopo. Siamo d'accordo su tutto, direi. Proprio per questo il lavoro nostro e mio in particolare, ma anche di tutta l'amministrazione, è partito subito sull'argomento ed è partito, adesso magari vi do qualche elemento, ed è partito trattando le cose più banali, come per esempio, anche se non di nostra stretta competenza, il decoro della stazione, per esempio. Io ho avuto un'interlocuzione anche proficua con il responsabile di RFI che cura la stazione, banalmente per le fioriere che erano semidistrutte, finalmente sono state portate via a seguito di una mia mail che è stata subito recepita dal responsabile. Avevamo da tempo problemi di approvvigionamento dell'acqua a bordo treno in stazione perché c'erano le pompe che non funzionavano. Sono intervenuto, ho chiesto, hanno sistemato, poi si sono rirotte, mi hanno detto. Però ecco, anche un altro banale incidente, un viaggiatore che veniva da noi in vacanza alla Casateglio mi ha mandato delle foto per dimostrare la sporcizia dei binari davanti alla stazione. In effetti era veramente una situazione indecorosa. Io ho inviato subito una mail al responsabile chiedendo di essere poi relazionato. Hanno fatto una pulizia subito. Certo è che è assurdo che debba essere il sindaco che va a chiedere al capo servizio di pulire banalmente i binari quando è un compito che dovrebbero svolgere normalmente. Come lo vede il cittadino che utilizza il treno, potrebbero vederlo anche i responsabili lì che hanno questo da fare. Allora, questi sono dettagli per dire che da subito comunque abbiamo iniziato a monitorare anche le cose più banali, mentre invece sulla sostanza, che è il tema direi di questo ordine del giorno, io ho iniziato subito un'interlocuzione sia diretta, quindi con i vertici di Regione Lombardia, che coordinata insieme ad ANCI, perché i problemi che noi oggi qui trattiamo in realtà sono di tutta la Regione Lombardia, possiamo dire anche di tutta Italia, restiamo in Regione Lombardia, con tra l'altro numeri e proporzioni che vi dirò brevemente completamente diverse, quindi con problematiche addirittura più pesanti che non per la provincia di Sondrio. Questo non vuol dire nulla, perché quando mi dicono ma voi state bene in provincia di Sondrio, cosa vi lamentate? Detto, noi stiamo così e vogliamo restare così e migliorare, no? Se stiamo meglio di altri a noi non interessa. Ne parlavo con il nuovo questore oggi, per esempio. Sì, da noi la criminalità non è paragonabile a quella di Milano, delle metropoli, però vogliamo mantenerci un target che sia quello a cui noi siamo abituati e non dobbiamo abbassare la guardia, questo in generale. Quindi io ho partecipato a vari incontri, uno degli ultimi è stato riservato ai presidenti delle province lombarde e ai sindaci dei capoluoghi e si è svolto nella sede dell'ANCI ed era presente l'amministratore delegato di Trenord. È stato il 6 febbraio. In realtà magari vi do qualche elemento, probabilmente conoscete questi numeri, conoscete le dinamiche, però le metto a disposizione del Consiglio Comunale senza dilungarmi troppo. Allora, su ruoli e compiti, Regione Lombardia ha compito di programmazione, controllo e anche un ruolo finanziario, quindi sugli asset di servizio. Le imprese di trasporto sono Trenord, che produce il servizio contrattualizzato con Regione Lombardia, gestisce il personale e il materiale rotabile, mantiene l'asset, quindi il decoro, la manutenzione dei treni in particolare, e vende i biglietti di abbonamenti in cassa. Poi ci sono i gestori dell'infrastruttura, RFI e Ferrovie Nord, che gestiscono la circolazione dei treni delle differenti imprese, mantengono le stazioni, binari, impianti di sicurezza di cui si parlava prima, e sviluppano la rete in funzione degli obiettivi. Questo già fa capire che noi ci rivolgiamo sempre a Trenord, ma in realtà parecchi dei disservizi derivano dalla rete, che non è, e questo Trenord ci tiene a sottolineare, in quell'occasione ci ha dato dei numeri riguardo ai ritardi. I ritardi sono tutti classificati e una piccola percentuale è dovuta a disservizi di Trenord, una consistente percentuale dovuta a problemi di rete. Quindi questo io non l'avevo ben chiaro finché non me l'hanno descritto. Poi magari se andiamo in RFI ci diranno il contrario rispetto alle percentuali, ma comunque è una compartecipazione. In effetti le nostre reti sono, per nostre intendo dire tutte quelle della Regione Lombardia, sono vecchie come struttura, sono datate. Tra l'altro Trenord negli ultimi 10 anni ha investito 3 miliardi di euro sui treni, mentre Trenitalia nello stesso periodo 10 anni ha investito 170 milioni. C'è una disparità notevole. Sulla rete di Trenord circolano ogni giorno 800.000 passeggeri, quindi numeri veramente alti. Negli ultimi 5 anni il trasporto di clienti, quindi passeggeri su Trenord, è salito del 22%, quindi dal 2014 al 2018 c'è stata un'impennata fortissima. Quindi 5 anni e 22%, che significa un delta in più di 110.000 viaggiatori. Quindi c'è stato un boom nel 2015 con Expo, e poi questo trend in salita è aumentato. Ogni giorno Trenord muove il 26% dei pendolari italiani, quindi nella torta dei pendolari di tutta Italia Trenord sposta il 26%, e da sola Trenord effettua un 2.265 treni ogni giorno, che sono paragonabili alla somma dei treni che girano in Veneto, Lazio e Piemonte. Cioè se sommiamo Veneto, Lazio e Piemonte abbiamo i numeri che fa Trenord in Regione Lombardia. Quindi numeri veramente impressionanti. In Lombardia solo il 4% dei viaggiatori è generato da fuori Lombardia, quindi dal Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Svizzera. Tutti gli altri si generano e si concludono in Regione Lombardia. Altro problema che incide fortemente sui disservizi è la flotta. La flotta sono 397 treni, di cui 336 elettrici e 61 ancora diesel, per intenderci. La media della flotta è di 20 anni di anzianità, girano ancora treni diesel, non lo sapevo, devo essere sincero. I treni forniti a Trenitalia hanno una media di età di 32 anni, mentre quelli della flotta fornita alla Regione Lombardia di 9 anni. Anche qui c'è una disparità importante. Difatti i treni che girano in Trenitalia dovrebbero essere a riposo da un pezzo, purtroppo circolano ancora e quindi i guasti sono più frequenti. Allora, rispetto al flusso di viaggiatori, il grosso, quindi il 56% di tutto il flusso di viaggiatori di Regione Lombardia si genera e si esaurisce nell'area metropolitana di Milano, no? Rispetto a questo totale, rispetto alla Regione Lombardia, il flusso della provincia di Sondrio è pari allo 0,9%. Dietro di noi c'è solo Mantova che è allo 0,2%. Quindi noi pesiamo lo 0,9 in termini passeggeri, neanche l'1%. E questo ci fa pensare, quindi io vado a picchiare i piedi e continuerò a farlo senza ricordarmi che contiamo l'1%, perché comunque il servizio pubblico deve essere garantito, deve essere, come dire, mantenuto al meglio. E poi noi abbiamo una peculiarità di cui vi parlo dopo, per fortuna. Quindi la stazione di Sondrio, parliamo della stazione di Sondrio, incide lo 0,3% del totale dei passaggi nelle stazioni di tutta Trenord. Ecco, noi siamo primi in un aspetto. Nella provincia di Sondrio sono più i passeggeri che si muovono per diletto, diciamo così, quindi per turismo, rispetto a quelli che si muovono per pendolarismo. Questo può avere varie motivazioni, magari anche che i treni sono troppo lenti, quindi uno che deve andare a Milano può prendere il treno, prende la macchina, no? È come un po' l'offerta sui disabili di cui vi parlerò. Però è un vantaggio, perché Trenord dice i prezzi che pagano i turisti sono mediamente 4-5 volte più superiori a quelli che pagano i pendolari, giustamente, no? E quindi il budget che si crea su Sondrio è significativo, e questo mi fa sperare. Perché mi hanno detto questo? Perché in quella riunione io poi sono intervenuto dicendo le cose che ci stiamo dicendo qua e che c'è in questo ordine del giorno, e ho detto: beh, ma se ragioniamo per flussi, per volumi, a Sondrio non mandate neanche un treno di quelli nuovi. E allora loro mi hanno detto: ma no, guarda, che non so se l'hanno detto per tenermi buono, per farmi piacere, ma mi hanno detto: no, guarda, avete questa peculiarità. Perché io in quella sede, come in altre sedi, perché poi sono stato, come dice ordinanza, posso dire di aver già fatto tutto, di essere partito a fare quanto mi si chiede in questo ordine del giorno, e continuerò a farlo ovviamente. Sostengo che comunque il trasporto pubblico, a prescindere dai volumi, dal peso in termini di passeggeri, è chiaro che va garantito a tutti, no? E al meglio, e su questo sono tutti d'accordo. Poi però, quando vanno a fare le scelte, se adesso arriveranno non ricordo quanti treni nuovi, non so quanti ne arriveranno in provincia di Sondrio, quindi la partita si gioca anche su questi tavoli, cioè bisogna presidiarli, bisogna andare con determinazione cercando di spuntare quanto si può. Io ho chiesto quello che in realtà però hanno chiesto tutte le province, di fatto almeno un treno, due treni Sondrio Milano veloci, no? con meno fermate. E l'amministratore delegato mi dice: sì, ha ragione, ma ce lo chiedono tutti. Allora io ho detto, quando studiavo all'università ci mettevo 2 ore tempo di percorrenza, oggi dopo 30 anni ci metto ancora 2 ore, è possibile che non riusciamo a battere questi costi, questi tempi di percorrenza. In realtà i problemi principali non sono tanto strutturali anche, ma sono di carico sulla linea, cioè numeri di treni presenti in linea. Questo vale per tutta la regione Lombardia. La stazione centrale è completamente satura, non è più in grado di ricevere treni oltre quelli che già riceve, e addirittura ha problemi di una frequenza talmente ravvicinata di ingressi che basta un Frecciarossa che arriva con 10 minuti di ritardo che manda in crisi il sistema. Addirittura mi spiegavano che gli studi che stanno facendo hanno anche valutato che quando piove, banalmente, i ritardi aumentano, perché salita e discesa dei passeggeri è più lenta perché aprono e chiudono gli ombrelli. Io pensavo che mi prendessero in giro, però poi riflettendo, quando mi dicono che sulla Milano-Torino ci sono un treno, mi pare, ogni minuto e mezzo o 2 minuti, posso pensare che quello che hanno detto fosse vero, anche perché lo dicevano in una sede istituzionale. Altra questione è sulle linee qua, diciamo da Lecco in su. Sappiamo che abbiamo le criticità nelle gallerie, però abbiamo anche criticità sugli scambi, quindi a Morbegno i treni si possono scambiare in contemporanea, ma per esempio a Chiuro la banchina è troppo corta e questo non può avvenire, quindi il treno deve entrare, quello che arriva dall'altra parte deve aspettare, poi scambiarsi. E mi dicevano che ai tempi in cui era assessore del Tenno in Regione Lombardia era pronto un progetto per allungare quella banchina, questo avrebbe permesso di guadagnare qualcosina, perché per guadagnare tempo ci sono tutta una serie di piccoli interventi fattibili, i passaggi a livello che adesso pian pianino stanno venendo meno uno alla volta, anche ovviamente la flotta, che se fosse più moderna potrebbe migliorare i tempi di percorrenza, però abbiamo le gallerie che hanno dei raggi di curvatura che impediscono l'aumento di velocità e anche aumentare la lunghezza dei convogli. Io ho anche chiesto a più riprese che in provincia di Sondrio le stazioni almeno principali siano adeguate per l'accesso ai disabili. Parlavamo di richiesta, no? E mi hanno detto: ma noi non abbiamo grandi richieste. Ho detto: ma per forza, se non c'è la possibilità di accedere in autonomia per un disabile, il disabile si organizza diversamente. Attualmente da noi è possibile solo a Sondrio, ma previo chiamata il giorno prima, quindi il disabile deve avvisare la stazione che il giorno dopo prenderà il treno a tal ora, e allora si presenterà un addetto che con la piattaforma lo farà salire. Però è veramente una cosa che non è ammissibile, e anche qui in ogni riunione che abbiamo avuto io ho segnalato che almeno le stazioni, quelle dei capoluoghi di mandamento, che vengano adeguati almeno in parte, basterebbe una porzione della banchina rialzata in modo adeguato. È chiaro che la domanda si crea anche quando c'è un minimo di risposta. Se la risposta non c'è, la domanda si indirizza su altre modalità di utilizzo. Quindi adesso il problema fondamentale non è solo quindi di Trenord, ma in particolare di Ferrovie dello Stato. Quindi Regione Lombardia, che devo dire ha sempre riconosciuto, anche io ho ascoltato e incontrato più volte anche il governatore Fontana su questo tema, è sempre stato molto concretamente chiaro, cioè il servizio non è accettabile per i cittadini lombardi e va migliorato. È chiaro che deve anche lavorare il governo, perché Regione Lombardia di fondi ne sta mettendo, non ricordo quando sono i convogli, 161 convogli che sono stati acquistati, che arriveranno nel 2020, però c'è questa disparità di investimento che penalizza. Dopo, fondamentalmente, la nostra rete lombarda è comunque una rete vecchia, gli spazi di manovra al momento sono pochi. Sulle manutenzioni si può fare sicuramente di più. Io all'amministratore delegato di RFI, quando mi citava i dati sulle pulizie, perché loro hanno tutta un'indagine interna, io ho detto che allora sono sfortunato, perché quando io prendo il treno quello che noto non è quello che mi raccontavano loro. Allora, se la pulizia è solo raccogliere le carte da terra, magari posso dire che sì, in effetti i treni sono puliti, ma la pulizia è altro, anche la manutenzione, lo sappiamo tutti, i sedili rovinati, i finestrini che sono sporchi. È vero che anche sul discorso, per esempio, riscaldamento, raffrescamento, ci sono problemi enormi, però purtroppo la flotta è vecchia, quindi anche questo crea problemi. In sintesi, questo è un tema per noi importantissimo, per tutti noi, quindi condivido pienamente le preoccupazioni che sono anche le nostre. L'impegno però è massimo, quindi, e non da oggi, ecco, per questo mi permetto di dire che l'ordine del giorno è arrivato dopo, nel senso che io sto già lavorando e ho iniziato a lavorare da subito. E quindi io non so cosa dire di questo ordine del giorno, perché mi viene chiesto di impegnarmi, come era già avvenuto per esempio sul bando periferie, ma qui ancora di più, su questioni che noi stiamo già seguendo e che sono una priorità per noi. Quindi non so cosa dire, io chiederei di ritirarlo, perché dico, ma mi viene richiesto di fare delle azioni che io sto già facendo da tempo, quindi non è che ho bisogno che me lo chieda il consigliere Iannotti, non lo so, forse non sono così abile politicamente per capire lo scopo di un ordine del giorno rispetto a... Vado pragmaticamente alla sostanza, mi viene chiesto di fare delle azioni che io faccio da tempo, quindi mi chiedo il senso della richiesta, o meglio, adesso che ho spiegato e che ho detto che queste azioni noi le stiamo già facendo e che vogliamo farle comunque, portarle avanti con determinazione. Poi, ecco, lascio al Consiglio Comunale la discussione.
Grazie. Se c'è un intervento magari del proponente, se c'è una proposta o se c'è qualcun altro che vuole intervenire prima. Consigliere Del Marco, prego.
Sì, volevo intervenire per fare un paio di riflessioni su questo tema che onestamente sento mio dei diversi anni che diciamo seguo. Posso solamente condividere quanto portato avanti dal consigliere Iannotti e sono contento di aver sentito diversi numeri elencati dal nostro sindaco e spero in una condivisione anche dei dati che ci ha illustrato magari su tutti i consiglieri se possibile, perché si parla di qualcosa di concreto, dei dati che noi non abbiamo magari e quindi su cui sicuramente si può ragionare. Sicuramente un dato che era quello che ha elencato prima sul l'impatto dei turisti, magari vorremmo anche sapere se quello 0,9% cosa diventa a livello di soldi e quindi di impatto di peso specifico della nostra provincia, cosa potrebbe diventare magari in futuro per pesare ancora di più a livello di soldi sul totale del bilancio, diciamo, delle entrate di Trenord. E un'altra cosa che mi ha colpito di questo tema, che però non ho sentito molto in questa discussione, è il discorso della sicurezza sui treni. Leggevo in questi giorni che la Regione Lombardia, con l'assessore Decorato, voleva togliere le guardie giurate che erano state inserite sui convogli regionali per spostarle, si sembra, nelle stazioni e dotare invece i controllori di microcamere. Un passo indietro da parte della giunta regionale che onestamente capisco poco, anche perché si erano messe nell'enfasi dei fatti drammatici che erano successi con quell'aggressione con un macete. Però come al solito nel momento in cui per 6 mesi non succede niente o succede poco che non va sul giornale, poi si torna indietro. Noi tutti penso che abbiamo letto i giornali, qualcuno di noi prende il treno e si è accorto che in alcune situazioni, specialmente nei treni negli orari più diciamo più serali, abbiamo una situazione non solo noi come Valtellina ma soprattutto sulla tratta probabilmente che arriva fino a Lecco di degrado e soprattutto di insicurezza. Mi raccontavano dei capotreni che addirittura nei treni serali vanno a fare il giro sui convogli per cercare di radunare le persone verso la testa del treno, perché spesso e volentieri il treno è diviso a metà e in caso di emergenza non c'è la possibilità di intervenire. Quindi anche se il viaggiatore chiede l'intervento, il capotreno deve aspettare la prima fermata disponibile per andare a verificare cosa sia successo. Questa cosa secondo me non ha nessun senso, perché se l'emergenza treni deve essere, vero, la tempistica, la funzionalità, deve essere un volano anche per il turismo, deve anche essere un luogo che è sicuro. So di persone che scendevano a Colico per prendere le figlie, magari che andavano a studiare a Milano, perché non si sentivano sicure da Colico in avanti, perché la densità di persone sul treni era piccola. Chiedo quindi che nei vostri interventi in regione questo fatto sia sicuramente portato avanti.
visto che abbiamo la possibilità di avere comunque un consiglio comunale che sicuramente a livello politico può dialogare maggiormente con la giunta regionale, spero che venga portato avanti questo discorso di sicurezza con maggiore impegno e che questa scelta di togliere le guardie private sui treni venga perlomeno rivista e che vengano dati comunque dei supporti anche alle forze dell'ordine per fare in modo di garantire la sicurezza sulle stazioni, nei treni. Si parlava addirittura dei militari, il decorato parlava dei militari, non so se questa sia la situazione migliore, questo non sono un esperto, ma deve essere un fattore che deve andare in via parallela con tutte le cose che ci siamo detti e che penso su cui siamo d'accordo tutti. Grazie.
Grazie, lascio la parola al sindaco per solo rispondere.
Ha ragione, mi sono dimenticato di parlare di questo tema, chiedo scusa, è stato un tema che è sempre emerso. Ci hanno detto su Trenord, da Trenord ci dicono che sui 2.560 treni giornalieri loro riescono a coprirne il 10% con i vigilantes e un po' di polfer coordinati. Ogni volta è uscito questo tema che è prioritario, mi scuso, ho dimenticato di citarlo, ma è stato sempre portato all'attenzione da tutti. Ci sono delle tratte, in particolare Milano-Brescia, che quella tratta lì che veramente, scusate, ho dimenticato di dirlo.
Grazie, consigliere Bettinelli.
Grazie, presidente. Mi sono segnato giusto due cose a commento dell'ordine del giorno e anche alle parole del sindaco. Al sindaco do un consiglio, nel senso che lei è proprio un umilissimo consiglio. Lei ci ha detto: mi sono già attivato, ho già fatto delle cose. Lei ha la possibilità, ogni consiglio, di dare delle comunicazioni, le sfrutti per aggiornare il consiglio sulle attività che magari non sono spesso dibattute, altrimenti poi non può dire sto già facendo delle cose su un tema così importante. È utile che relazioni il consiglio indipendentemente dall'ordine del giorno e delle interrogazioni, per come la vedo io, perché questo permette di avere delle informazioni che altrimenti non possiamo avere se non presentando della documentazione o degli atti da valutare. Quindi questa è una cosa che mi permetto di suggerire. Sul tema dell'ordine del giorno, è un ordine del giorno che abbiamo sottoscritto, quindi condividiamo pienamente. Credo che sarebbe, però deciderà poi chi l'ha presentato inizialmente cosa fare, credo che sarebbe un peccato ritirarlo. Secondo me varrebbe la pena dire, viste le sue parole, di continuare a farsi a parte attiva presso Regione Lombardia piuttosto. Non vedo perché non si debba rafforzare l'attività che si dice che è già fatta con un voto compatto del Consiglio Comunale, anche perché le nostre leve, è vero che poi ci sono in ballo il dualismo Trenord, Regione Lombardia e Trenitalia, ma le nostre leve più immediate sono in Regione Lombardia ed è lì che forse riusciamo di più a farci ascoltare, anche perché se già contiamo lo 0,9 sulla Regione Lombardia, se andiamo su Trenitalia conteremo lo 0,000 qualcosa, quindi è evidente che per noi è importante andare sul primo step istituzionale di riferimento. Questo è un tema troppo importante, troppo strategico. I numeri che ci ha detto, che in parte noi conoscevamo, anche la situazione dei disabili, mi ricordo l'avevamo affrontata con una mozione, mi pare, del presidente Piasini nella scorsa amministrazione. I numeri che ci ha elencato sono importanti, sono anche gravi. Io non voglio entrare nel gioco delle parti Trenitalia, Trenord, però Trenord è veramente colpevole sotto certi aspetti, forse proprio il modello Trenord, il modello gestione dei treni della Regione Lombardia che andrebbe rivisto, al di là dei vari rimpalli di responsabilità. È importante È vero che diciamo noi pesiamo poco, ma i disservizi che ci sono pesano tantissimo per la nostra realtà. I numeri sul turismo e sul pendolarismo vanno veramente presi con le molle, vanno affrontati e vanno pesati, perché ci sono più turisti che pendolari e viene visto come un fatto positivo. Io vedo un sacco di colleghi che nel tempo hanno rinunciato a prendere il treno perché è troppo inaffidabile, cioè dovrebbero crescere entrambi i numeri, forse dovrebbero essere alti entrambi, perché le totali mancanze di garanzie che hanno fatto sì che ci sia una situazione paradossale, no? Un paradosso valtellinese, cioè la ferrovia piuttosto che togliere dei mezzi su strada ce li mette con i bus sostitutivi e ce li mette, che sono tanti nel corso dell'anno, e ce li mette perché le persone smettono di prendere il treno perché è troppo inaffidabile, anche se i numeri degli utenti crescono, in verità c'è tanta gente che smette, vuol dire che potrebbero crescere di più. Quindi per noi è un tema troppo importante per abbandonare o per ritirare l'ordine del giorno. Crediamo anzi che è un valore aggiunto votare, visto che siamo tutti d'accordo, cioè che è il tema è importante non solo per Songio, è importante per tutti, perché a sentirne parlare di questi temi non c'è nessuno che dica va tutto bene o non si può fare di più. Io credo che sarebbe importante compattarci su questo ordine del giorno, che forse sono temi sempre un po' ciclici, si dice sempre ora basta, è ora di fare qualcosa. È un ordine del giorno che dà ulteriore peso alle iniziative che l'amministrazione vorrà prendere e tira in ballo anche i nostri rappresentanti ai livelli superiori. Grazie,
chiedo così Reianotti sulla proposta, prego. Guardi
sindaco, io ho steso io questo ordine del giorno e l'ho steso sapendo chi qual era l'interlocutore, perché se avessi, siccome è un po' di anni che giro in queste aule, credo che anche lei, è esperienze politiche neanche lei, quindi l'interlocuzione che è l'approccio che volevo dare era assolutamente di condivisione attorno alla risoluzione di questo problema, e dall'intervento che ha fatto devo dire che mi aspettavo sicuramente un esito diverso nella parte finale, perché dire condivido, ma però siccome questa cosa di fatto la faccio già, ritirano. Io non mi viene neanche in mente, questo è una richiesta che viene dal territorio e guardi, non ne faccio una battaglia politica, però a questo punto uno alla fine è costretto anche a farlo, perché mi sembra quasi che la si voglia buttare in cacciara, perché alla fine abbiamo delle responsabilità, le spiego, abbiamo delle responsabilità politiche chiare e evidenti. Questa regione è governata da una certa parte politica da più di 20 anni. Il trasporto e la sanità sono competenze di Regione Lombardia. Quindi ci sono responsabilità chiare, evidenti. Qui, se volevo fare il gioco politico lo inserivo, cioè inserivo dentro, Lega, l'amministratore anziché mettere rappresentanti istituzionali, eccetera, eccetera. Lo si poteva fare, lo abbiamo fatto apposta perché volevamo raggiungere l'obiettivo che è quello di una condivisione massima. Poi io non metto in dubbio che lei si sia mosso, cioè ci credo fermamente a quello che ha fatto, non è che assolutamente non lo metto in dubbio, e sono sicuro che i percorsi, tutto quello che ha detto sicuramente l'ha realizzato. Però non riesco proprio a capire, cioè se è stato fatto, si vuole continuare a fare, lo votiamo. Secondo me è un errore, ma anche politico, votare contro. Poi il sindaco lo vuol fare, la maggioranza lo vuole fare, se ne assume responsabilità politica, per carità, cioè non, perché poi va anche spiegato. Io non dico solo che rimango un po' deluso, perché l'approccio a cui avevo dato a questo ordine del giorno era un appoggio sicuramente costruttivo, che andava nella direzione di coinvolgere maggiormente, ma anche il Consiglio Comunale, perché lei l'ha fatto, diceva prima Bettinelli, non ce l'ha comunicato, nel senso che scopriamo adesso tante cose, poi per carità non è che si può comunicare tutto quello che si fa, Però questa poteva essere anche un'occasione per darle maggior forza, perché se c'è una condivisione unanime da parte di un consiglio comunale, un capoluogo, credo che anche il sindaco, quando va a Milano, per il tramite anche degli rappresentanti istituzionali, ha maggior forza per chiedere, perché poi sappiamo tutti che non è facile. Quello che lei ha detto, la questione legata allo zero virgola, è vero, quando si va a Milano siamo allo zero virgola, ma qui indipendentemente dalle parti politiche, cioè questo è indubbio che ci siano delle difficoltà, e non è stato fatto per metterla in difficoltà, cioè mi creda, non l'ho fatto, certo, è stato fatto per porre l'attenzione su un tema che c'è, esiste e che, voglio dire, è universalmente condiviso, come ho detto prima. Quindi l'intento era, non era un intento politico, quello di contrapposizione, perché sennò avremmo messo dentro tutti i riferimenti che ci stanno anche, perché non è che non ci stanno. E per quello che trovo strano che questo ordine del giorno mi venga chiesto di ritirarlo, cioè io non lo ritiro nella maniera più assoluta, perché ci credo, e rimango anche un po' deluso, perché pensavo che sinceramente ci fosse un approccio diverso anche nella condivisione, perché poi non è che gli abbiamo chiesto risolvi il problema, caro sindaco, è tutta colpa tua, ma non è così, cioè, sappiamo che è difficile, abbiamo chiesto che ci sia una condivisione di questa istituzione, che è la massima istituzione cittadina, attorno a un tema che viene rafforzato in un'interlocuzione che è un'interlocuzione, deve essere un'interlocuzione forte con Regione Lombardia, che è l'ente di riferimento nostro. Prenord è una società partecipata dove la Regione Lombardia ha il 50%, dove noi, la Regione Lombardia, ha rappresentanti dentro questo contesto, è lì che si deve far valere, non è questione che Trenitalia mette, cioè dopo va bene, ognuno poi mette tutto quello che ha, però la società ha dei rappresentanti che dentro li contano e lì devono risolvere il problema. Noi sono 20 anni, questo problema non viene risolto ed è peggio, più passa il tempo più è peggio. Quindi l'intento era quello, non era assolutamente di contrapposizione politica, come le ho detto, perché sennò aveva diversi contenuti, ma anche nell'esposizione aveva diversi contenuti. Mi spiace che venga chiesto il ritiro, che nella maniera più assoluta io non faccio. Se il voto sarà un voto contrario, ripeto, ognuno poi di noi ha la coscienza, io voglio vedere anche, cioè che credo oggettivamente ho un po' di difficoltà a capire come si possa votare contro un ordine del giorno del genere, poi vedete voi, cioè, per carità, il sindaco ha fatto una proposta, perché oggettivamente non trovo nulla che non sia condiviso e condivisibile, perché l'obiettivo era quello, non era sicuramente per dare mandato al sindaco, dopo è chiaro che io, quello che c'è scritto nel secondo punto, sarebbe bello che periodicamente il sindaco ci informasse su un'interlocuzione avuta, anche a livello informativo, per capire anche se ci sono stati fatti dei passaggi, perché so che ci sono stati incontri per esempio in prefettura, no? Il prefetto ha aperto un tavolo, credo forse un paio di mesi fa, su questa cosa, quindi non è che è nuova, cioè non è che Iannotti si sveglia stamattina propone il tema, sappiamo che no, c'è un tema che ogni tanto, però è giusto tenerlo vivo questo tema, perché non deve essere assolutamente dimenticato. Grazie.
Voleva il sindaco solo per chiarire alcune
cose. Io mi rimetto comunque al consiglio, non volevo buttarla in cacciara, se ho dato questa impressione mi dispiace. È chiaro che il consigliere Iannotti ha parecchia esperienza politica, io ho esperienza più che altro amministrativa e quindi faccio un po' più fatica a capire magari a interpretare le questioni politiche. Guardavo pragmaticamente al fatto che mi viene chiesta di intraprendere un'iniziativa che sto già intraprendendo riguardo a relazionare benissimo, cercheremo di trovare dei momenti di condivisione anche dei vari passaggi che verranno avanti, sperando anche di portare buone notizie. Io devo dire che la cosa mi preoccupa poco, nel senso che io mi rimetto al consiglio, non ho un'idea così determinante o determinata su un'azione o l'altra, io lascio libertà di discussione. L'unica cosa è che, per esempio, questa mozione cita solo tre note. Allora andrebbe emendata mettendo delle precisazioni, perché, come dicevo, tante questioni non sono di Tenor ma sono di RFI, sono dettagli, no? Perché la sostanza è quella che conta, è che noi non siamo soddisfatti di un servizio, dobbiamo cercare di attivarci per migliorarlo. Io magari apro la discussione e poi vediamo.
Bene, lascio la discussione era già aperta. Lascio la parola al consigliere Rebai.
Grazie Presidente. Ma io solo su una cosa concordo con Iannotti, comunque con l'ordine del giorno, che è una criticità che è davanti agli occhi di tutti. Questo nessuno si vuole nascondere dietro a un filo d'erba. Però secondo me, almeno quello che mi spingerebbe a votare contro questo ordine del giorno se non fosse ritirato, ma come ha detto prima il consigliere Iannotti non ha intenzione di tirarlo, è che ci sono all'interno delle premesse, che comunque ricordo che da un punto di vista tecnico anche le premesse fanno parte del dispositivo, quindi difficilmente si può accettare di votare un dispositivo che è un pochettino fuorviante, nel senso che viene sempre presa di mira, e anche nel corso di questi anni viene sempre presa di mira Trenord e Regione Lombardia. Io, allora, prendiamo di mira Trenord perché è inefficiente, perché è una cosa che si può anche prendere in considerazione visto i disagi che sono creati, ma prendere di mira solo Regione Lombardia in una società dove la compartecipazione e la governance sono 50% di Regione Lombardia e 50% di Ferrovie dello Stato, con una rete ferroviaria che vado a stima circa il 90% è di proprietà di Ferrovie dello Stato, una società nata nel 2002, mi sembra, se non sbaglio, da un conferimento di capitale liquido da parte di Regione Lombardia, un conferimento di materiale rotabile come capitale all'interno di Trenord da parte di Trenitalia, un materiale che ad oggi è quello che genera la maggior parte dei ritardi. Poi, secondo me, c'è un pochettino di storia. Io vado ancora un pochino più indietro, e questo deriva anche un po' dalla mia esperienza diretta sul tema in Regione Lombardia. Vado ancora un pochino più indietro rispetto ai dati che ha dato il sindaco. Post-crisi 2008, il numero di passeggeri e il numero di treni, quindi conseguenza che Trenord ha dovuto mettere in campo per soddisfare la domanda, è più che raddoppiato nel giro di un paio d'anni, perché la crisi ha tagliato le gambe al trasporto su gomma, privato soprattutto, la gente per spendere meno ha incominciato a utilizzare il treno. Questo fatto ha dettato una saturazione della linea che è da vedere, perché ad oggi succede un piccolo guasto o un piccolo ritardo di un treno, a cascata tutto il sistema va in crisi. E questo lo dico perché io in sala controllo Trenord ci sono stato qualche volta a controllare cosa succedeva, e siamo arrivati a un punto tale che conviene a Trenord, ma per tutto il sistema regionale, cancellare i treni, perché sennò si sommerebbero dei ritardi clamorosi e il servizio non starebbe più in piedi. Quindi prendere in considerazione un ordine del giorno che dimentica dei fattori che sono secondo me determinanti, secondo me, almeno a livello personale, mi spingerebbe a dire votare no. Poi io concordo con quello che ha detto il sindaco all'inizio, che secondo me il dispositivo comunque chiede di attivarsi presso tal, penso che il sindaco abbia detto che si sia già attivato attraverso i canali con Trenord, con Regione Lombardia, con ANCI, e poi si chiede la relazione al Consiglio Comunale sull'esito, cosa che è avvenuta questa sera. Quindi secondo me l'ordine del giorno è ampiamente superato, ma questo non vuol dire che noi ci stiamo nascondendo dietro a un filo d'erba per far finta che il problema non c'è e perché la regione è bella e gli altri sono cattivi, no, perché anche io quando ero in Regione Lombardia in assessorato infrastrutture e trasporti ci siamo attivati affinché alcune cose fossero sistemate soprattutto sul nostro territorio, perché è vero, contiamo poco, siamo piccoli, siamo lontani, ma siamo un territorio importante per la Regione Lombardia, soprattutto da un punto di vista turistico. E ricordo, come un pochino prima l'ha anticipato il sindaco, durante il periodo in cui Maurizio Del Tenno è stato assessore, è stato varato il piano Valtellina per i treni, con investimenti molto importanti sulla rete ferroviaria, quindi ci si era attivati anche su RFI, mi ricordo le gite di lavoro a Roma per cercare di far capire qual era l'esigenza della Valtellina, ma anche di tutto il territorio regionale, perché abbiamo una rete vecchia e satura, segnatevi questo termine, satura. Il treno non è una macchina che si può mettere in coda e aspettare che... Il treno deve avere una traccia libera, e se non ha la traccia libera il treno non va. Per i sistemi di sicurezza, anzi, anche perché poi, consigliere Iannotti, lei ha citato l'incidente sulla Milano Asso, perché c'è un sistema talmente saturo, la linea è talmente satura, che basta poco per far sì che possa accadere qualcosa. Quindi, ripeto, secondo me l'ordine del giorno è superato, perché nel dispositivo si chiedono delle cose che il sindaco le ha già messe in atto e le ha già relazionate al Consiglio Comunale. Si poteva fare diversamente, per l'amor di Dio, opinioni. Cioè, non penso che il sindaco debba dire, magari il sindaco avrebbe relazionato al Consiglio nel momento in cui qualcosa di concreto poteva venire fuori, non negli incontri attuali che sono di rappresentanza istituzionale e interlocutori, ma poi soprattutto perché io ritengo, se si dovesse andare al voto di questo ordine del giorno, non lo ritengo accettabile, perché ci sono all'interno delle promesse delle dimenticanze che secondo me sono, non dico gravi, però sono importanti e devono essere tenute in considerazione. Grazie.
Grazie consigliere Bai, se ci sono altri interventi consigliere Palotti, prego.
La mia intenzione è quella di cercare di far votare questa mozione, ma invitando sia chi l'ha proposta che poi la maggioranza ad accettare una modifica, una piccola, secondo me basta una piccola modifica. I punti secondo me sono due. Uno è quello che ha citato proprio adesso Rebai, ma secondo me la parte introduttiva c'è già elencato che le responsabilità della gestione non è solamente di Ferrovie Nord, tant'è vero che nel considerato, che proprio il secondo punto del considerato cita partecipata in modo paritetico tra Ferrovie Nord e Milano e Trenitalia, quindi non viene data un'analisi, un'enfasi di tutto, di come è strutturato, di chi è la maggior responsabilità, chi per la gestione, chi per la parte strutturale, però c'è già citata, si potrebbe modificare, ma c'è già citata. Invece, a mio avviso, capisco l'imbarazzo, anche un po' la poca voglia di votare su una proposta che apparentemente non tiene in conto del lavoro fatto finora dall'amministrazione attuale. Quindi io inviterei a formulare una proposta, forse no, lo posso fare io, una proposta proprio nella parte finale, in questo impegno il sindaco e la giunta, invece di partire, forse l'aveva accennato anche all'inizio Vettinelli, dicendo a farsi parte attiva, magari anche solamente con delle parti che dicono a continuare come già svolto e interagito nei mesi scorsi, perché io credo che sia importante verso l'esterno, per i viaggiatori, per gli abitanti che utilizzano il treno e anche chi non lo usa perché lo vorrebbe usare, che si riconosca che dei passi si stanno facendo, e in questo modo sarebbe fatta salva questa volontà di far percepire all'esterno l'impegno che è stato già portato. Io non credo che, spero che Iannotti non pesi, non veda male il mettere all'interno o anche nelle premesse sopra, così come c'è scritto, considerata, preso atto di tutto il lavoro già fatto, ma ritenuto che di continuare nell'azione svolta. Ecco, io penso che in questo modo spero che possa essere accettata e posta in votazione.
Ha richiesto la parola il consigliere Tarabini, però sospenderei un attimo per la proposta del consigliere Palotti, nel senso, se c'è. Ah, ok, allora. Consigliere Tarabini, prego.
Sapete che quando c'è da riunirsi io sono sempre contrario, ecco, quindi ecco, è l'occasione. Volevo già intervenire lo stesso, però a maggior ragione. Ma, leggendo poc'anzi quest'ordine del giorno, penso che, come l'ho letto io, chiunque l'abbia letto dica: è ineccepibile, nessuno può star qui a dire che i treni vanno bene, che non ci sono problematiche e tutto, ma questo è venuto subito, è caduto nel momento in cui il sindaco ha spiegato tutto quello che è stato fatto e quindi ha praticamente dato già risposta a quello che era questo ordine del giorno dava. Ora, la richiesta che è stata fatta dal sindaco io la ritengo più che logica, quella di, una volta che i fatti sono come sono stati poi da lui raccontati e anche peraltro spiegati anche da Rebai, così come sono detti, dico, l'ordine del giorno non ha più senso, cioè è superata la cosa, la questione è superata. Hanno ragione in parte Bettinelli e Palotti a dire aggiungiamoci la parola continuare, ma l'ordine del giorno vuol dire fare qualcosa di nuovo, cioè cosa facciamo? Continuiamo a fare l'ordine del giorno su qualsiasi punto spingendo per continuare qualcosa che c'è già, se la qualcosa c'è già è inutile star lì a decidere se va continuato o meno, c'è, basta, prendiamone atto, va bene così. E ho qualche esperienza, Michele, di politica, sappiamo bene che gli ordini del giorno, quando vengono proposti dalla minoranza, l'amministrazione precedente insegna o si emendano o meglio si stravolgono oppure si bocciano, quindi e lo sai che è così perché è sempre stato così anche negli anni scorsi. L'unica alternativa che viene proposta è quella del ritiro, che mi sembrerebbe la cosa più logica, perché siamo d'accordo su tutto, su questo punto qui, e non vedo per quale motivo dobbiamo stare qui adesso ad aggiungere, continuare ad aggiungere tutto, quando invece è stata fatta chiarezza su quello che è il punto. Grazie.
Grazie consigliere, io comunque vado contro la proposta di Tarabini e sospendo 5 minuti per valutare se c'è la condivisione oppure no ad emendare e trovare una linea condivisa dal Consiglio. Quindi do 5 minuti ai capigruppo per trovare eventualmente la condivisione. Chiedo ai consiglieri di riprendere posto. Allora, la proposta che mi è arrivata è questa. Prima considerato che preso atto che rimangono uguali, nel rilevato che il quarto capoverso diventa: il modello gestionale evidenzia tutti i propri limiti sia in termini di investimento sia in termini di risposta alle esigenze dell'utenza. Poi nell'impegno al sindaco e alla giunta diventa: a continuare l'azione di interlocuzione presso Regione Lombardia, presidente Attilio Fontana, e va avanti come era già scritto prima. Quindi questa è la proposta che mi è arrivata dai capigruppo. Ovviamente, essendo un emendamento, votiamo l'ammissibilità all'emendamento e poi votiamo l'emendamento e poi votiamo l'ordine del giorno. Quindi per l'ammissibilità presumo che non ci siano interventi a favore o contro, quindi votazione a favore. Quindi l'emendamento è ammissibile. Chi è a favore dell'emendamento? Astenuti? E contrari?
Uno.
Sì. Quindi il testo dell'ordine del giorno è che andiamo in votazione, o se ci sono altri interventi, oppure andiamo in votazione. E come ho descritto prima, con la modifica, se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? È entrata Massimilla. Sì. Massimilla uscirà. Astenuti? E contrari. Quindi l'ordine del giorno, no, ha votato a favore. Quindi l'ordine del giorno così modificato è approvato da tutto il Consiglio Comunale. Quindi passiamo, ai sensi dell'articolo 45, comma 9, rinvio la mozione successiva al termine di tutti gli altri punti dell'ordine del giorno. So, avendo superato l'ora disponibile nella discussione delle mozioni dell'ordine del giorno, la mozione successiva va a termine degli altri punti. Quindi passiamo alla interrogazione del consigliere Del Marco Simone ed altri aventi ad oggetto manutenzione aree verdi pubbliche e sentieristica. Lascio la parola all'assessore Rossatti, prego.
Grazie Presidente. Sono sotto l'occhio di tutti le condizioni di trascuratezza in cui versano le aree verdi della nostra città, ma anche i sentieri delle nostre frazioni, che sempre più spesso vengono utilizzati dai cittadini. Vista l'importanza di questo argomento e soprattutto l'importanza che la nostra amministrazione vuole riservare a tale argomento, si è deciso di creare un tavolo di lavoro con l'ufficio tecnico, con il sindaco, il segretario, io, l'assessore Mazza e l'assessore Massera. Analizzando i dati forniti dall'ufficio tecnico, è emerso che negli ultimi anni le risorse per la manutenzione del verde sono passate da circa 245.000 euro a quasi 310.000 euro. Un incremento cospicuo che però non ha portato gli effetti desiderati. A nostro parere, quindi, il problema della manutenzione del verde non era da imputare alla carenza di fondi. Alla luce di tutto ciò, si è deciso di affrontare il problema in altro modo. Abbiamo studiato quello che è il contenuto del progetto di gestione delle aree verdi che si trova allegato agli affidamenti. E si è evidenziata una lacunosa programmazione degli interventi, ma soprattutto la mancanza di comunicazione tra le imprese affidatarie e l'ufficio tecnico. si è così deciso di andare a integrare quello che è l'articolo 2.5 di tale documento in questo modo. L'articolo 2.5, adempimenti di impegni dell'appaltatore, al punto B, prima recitava: tra gli adempimenti appunto dell'appaltatore diceva operare in stretta collaborazione con i competenti servizi comunali che avranno compiti di supervisione e di controllo sulla programmazione. Si è così deciso da parte nostra di andare a integrare aggiungendo: in particolare, a tal fine, l'affidatario del servizio ha l'obbligo di notificare al settore servizi tecnici, settore ambiente, in anticipo il programma settimanale degli interventi che intende eseguire, attraverso apposito modulo compilato in ogni parte e con indicate le aree di intervento, la tipologia di intervento, il referente del cantiere e il relativo recapito telefonico. Detta comunicazione deve avvenire con le seguenti modalità: a mezzo email all'indirizzo dolzadelli@comunesondrio.it, a mano presso il settore servizi tecnici, settore ambiente del comune di Sondrio. La notifica deve avvenire il primo giorno feriale della settimana, al più tardi entro le 9.30. La ripetuta omissione di quanto prescritto nel presente articolo costituisce colpa grave ed è motivo di risoluzione contrattuale. Riteniamo che con una più stretta collaborazione tra le imprese affidatarie e l'ufficio tecnico e quindi un maggiore e migliore controllo potremo sicuramente avere risultati più ottimali. Sempre durante questi primi mesi della nostra amministrazione abbiamo incontrato diverse associazioni che con generosità e spirito di collaborazione si sono resi disponibili a collaborare per la manutenzione dei sentieri in primis, ma anche a supportare l'amministrazione nel controllo di quello che le società affidatarie fanno. Infatti riteniamo fondamentale il coinvolgimento della cittadinanza, vista l'estensione delle aree verdi della nostra città. Vi segnalo inoltre che in questi ultimi mesi sono nati dei gruppi spontanei di cittadini che ogni fine settimana si radunano e puliscono piccoli tratti di sentieri o angoli delle frazioni in perfetto anonimato, spinti dall'amore per il loro territorio e dalla volontà di collaborare con l'amministrazione. Aggiungo anche che grazie alla stretta collaborazione con la Protezione Civile Comunale, la Protezione Civile Comunale Provinciale, nelle prossime settimane verrà ripulito il tratto di sentiero che va da Mossini Arquino, colpito dalla tromba d'aria nel mese di ottobre. Nei prossimi mesi, sempre grazie a questa collaborazione, verranno ripuliti una parte del fiume Mallero in zona Gombaro, che sono 3 anni che non ha manutenzione, i tratti comunali del fiume Antoniasco e Valdone. Concludo dicendo che già la settimana scorsa è stato dato mandato all'ufficio tecnico di portare avanti gli affidamenti per la manutenzione del verde, che presumibilmente con il mese di aprile partiranno.
Grazie Assessore, lascio la parola al consigliere Del Marco per la soddisfazione o meno alla risposta.
Sì, grazie Presidente, non sono del tutto soddisfatto dalla risposta dall'assessore, che comunque ringrazio per la chiarezza. Sono parzialmente soddisfatto perché l'intento della mia interrogazione era proprio vedere gli affidamenti al più presto, però aspettavo di vederli prima, però l'assessore mi dice che settimana prossima ci saranno. Questa pratica, diciamo, questi affidamenti speravo appunto che fossero fatti prima quest'anno, anche perché guardando le delibere degli altri anni vedevo che entro il mese di febbraio solitamente venivano eseguite. Questo comporterà sicuramente una maggiore celerità delle imprese che dovranno intervenire sul territorio, imprese che sembra dalla risposta dall'assessore che abbiano la colpa delle mancanze negli anni passati. Onestamente non so se, non credo perlomeno, che la colpa sia solamente da dare alle imprese affidatarie degli affidamenti sulla cura del verde, perché credo che le imprese che operano sul territorio e che avevano affidamenti negli anni scorsi, credo che abbiano operato insieme all'ufficio tecnico per cercare di dare un servizio ottimo alla cittadinanza.
Io nell'interrogazione sicuramente avevo evidenziato delle criticità che c'erano state in anni precedenti, ma era uno spunto per migliorare, perché tutti in campagna elettorale credo che abbiamo avuto, specialmente nelle zone periferiche e nelle frazioni, delle segnalazioni su queste mancanze. Quindi non mi è stato chiarito il discorso dei soldi, se le risorse saranno implementate o diminuite, perché si parla appunto di un aumento di incremento di soldi, ma credo che negli anni, ho provato a guardare nelle delibere precedenti e nei progetti appunto anche presenti sul comune, le aree verdi sono comunque notevolmente aumentate, quindi vedo un aumento di stanziamenti anche a fronte probabilmente di un aumento di metri quadri rispetto a 10 anni fa. Ultima cosa, spero e comunque vigileremo per gli affidamenti appunto in questi giorni. Vedo con piacere l'aiuto da parte delle associazioni e anche dei piccoli cittadini che, senza dire niente a nessuno, specialmente appunto nelle zone periferiche, vanno ad intervenire sul territorio. Ricordiamoci però che in primis la responsabilità è sempre dell'amministrazione e che dobbiamo cercare di migliorare sempre. Quindi spero di vedere i nostri parchi anche con nuovi affidamenti, magari con un pochino più di manutenzione e magari un maggior aiuto anche alle imprese. Grazie.
Grazie consigliere, passiamo all'interrogazione successiva del consigliere Bettinelli Francesco, Sondrio Democratica per Molteni, l'altro evento d'oggetto: questa amministrazione crede alla cittadinanza attiva. Parola all'assessore Massera, prego.
Grazie presidente. Ma dunque, partendo proprio dal titolo dall'oggetto di questa interrogazione, vorrei dare una risposta fortemente affermativa. Questa amministrazione crede molto nella cittadinanza attiva. La cittadinanza attiva, da non intendersi esclusivamente come istituto o servizio istituito dall'amministrazione, ma in generale crediamo nella cittadinanza attiva, e non solo ci crediamo, ma in questi mesi stiamo perseguendo e stiamo cercando di incentivare con tutte le nostre forze un aumento della partecipazione attiva dei cittadini alla manutenzione, alla gestione della cosa pubblica. Dico questo, ci tengo a sottolinearlo, perché è evidente che Sondrio è una città che da sempre ha una fortissima partecipazione, c'è una rete associativa veramente, penso, che ha pochi uguali in Italia, ha moltissimi cittadini che si impegnano, e questo è sotto gli occhi di tutti. È chiaro che noi ci siamo trovati a dover valutare appunto e occuparci ovviamente anche del servizio di cittadinanza attiva, che è stato istituito nel 2015, a fine 2015, e dovendo rispondere alle domande dell'interrogazione, io prima ho voluto fare una ricognizione su quelli che sono stati negli anni un pochino i numeri e i servizi resi, e quindi abbiamo cercato di dare una valutazione su quello che è stato fino ad oggi il servizio cittadinanza attiva. Allora, i numeri sono questi, che non sono 30 cittadini, sono meno. In 3 anni noi abbiamo avuto 11 cittadini e 5 associazioni che hanno aderito al servizio cittadinanza attiva. Di questi 11 cittadini, molti si sono riproposti negli anni, quindi ovviamente, se noi andiamo a vedere le iscrizioni all'albo della cittadinanza attiva, possiamo dire che abbiamo avuto nel 2016 2 associazioni che hanno aderito e 9 cittadini, nel 2017 5 associazioni e 6 cittadini, nel 2018, quindi così do anche in anteprima un pochino il dato su quello che è stato il 2018, hanno aderito all'albo della cittadinanza attiva solamente 6 cittadini e nessuna associazione. Di questi cittadini, 2 sono consiglieri comunali, un ex assessore, e voglio sottolineare questo non perché non sia meritevole l'apporto di assessori e consiglieri comunali, anzi, Lo dico perché noi dobbiamo cercare di andare oltre, cioè questo strumento sarà uno strumento veramente efficace, utile, che stimola la partecipazione quando avremo dei numeri, se riusciremo ad avere numeri migliori, se riusciremo ad avere una partecipazione diffusa dei cittadini, ecco, perché se anche dovesse nei prossimi anni dovessimo avere un esito di questo tipo, dove di fatto l'albo è popolato soprattutto da amministratori, ammirevole questa attività, però forse vorrà dire che non siamo riusciti a centrare l'obiettivo. Quindi ad oggi l'analisi è quella di un istituto che è importante, che ha alcuni elementi, devo dire, significativi. Uno, voglio dirlo, dare a quei cittadini che non aderiscono a associazioni, che singolarmente vogliono prendersi cura di un tratto di strada, di un'area verde o di altro, di poterlo fare coperti con una copertura assicurativa che è prevista dal regolamento, e quindi di non doverlo fare a proprio, tra virgolette, a proprio rischio e pericolo. E quindi sicuramente, rispondendo alle domande, posso dire questo, che per quanto riguarda l'attivazione, perché non abbiamo fino ad oggi, abbiamo fino adesso rinviato l'elezione del consigliere delegato previsto dal regolamento? Beh, mi verrebbe da dire perché abbiamo dovuto prenderci carico di un'amministrazione, abbiamo dovuto occuparci di moltissime cose e la cittadinanza attiva, il regolamento di cittadinanza attiva, è stata una delle moltissime questioni che la nostra amministrazione ha dovuto affrontare, e forse non quella prioritaria, con tutto rispetto lo dico, perché comunque abbiamo dovuto occuparci subito di situazioni che ci hanno concentrato completamente. Quando abbiamo preso in mano la cittadinanza attiva abbiamo fatto alcune valutazioni sul regolamento e probabilmente io penso che qualche aggiustamento anche a livello regolamentare andrà fatto per rendere questo strumento più efficace. Quando volete convocare il consiglio per eleggere il consigliere delegato, ma ritengo che lo faremo col prossimo consiglio comunale, avevamo deciso questa cosa e ad aprile nel consiglio prossimo ci sarà l'elezione del consigliere delegato. Quindi nel frattempo abbiamo raccolto gli uffici, stanno completando tutti gli uffici impattati dal regolamento della cittadinanza attiva, stanno fornendo le relazioni relative all'opera, a quello che è stato fatto nel 2018, e con le indicazioni date dai cittadini che hanno partecipato all'albo, che sono sempre indicazioni importanti perché ci dicono in che cosa si può migliorare, che cosa non ha funzionato, che cosa invece ha funzionato, e quindi ci sarà a seguire da parte del consigliere delegato eletto al Consiglio Comunale la relazione sul 2018, ma quello che mi sento di dire è noi ci impegneremo sicuramente per favorire la cittadinanza attiva in ogni sua forma, cercheremo di dare veramente, di far sì che questo regolamento, questo albo deve essere popolato con numeri diversi, perché altrimenti forse vorrà dire che i sondriesi comunque sono attivi, ma bisogna capire insomma il perché di questi numeri. Io in minoranza negli anni passati, con altri colleghi che adesso sono in maggioranza insieme a me, avevamo comunque espresso delle perplessità, perché vedevamo, no, che nel corso degli anni c'erano questi numeri che non decollavano. Si tratta di dare maggior visibilità, di lavorare di più sul coinvolgimento ad esempio delle scuole, come è stato introdotto con le ultime modifiche nel 2018. Si devono fare molte cose, le cose devono poter funzionare in maniera diversa, abbiamo comunque un tessuto importante, e chiudo e lo dico, in questi mesi e in queste settimane abbiamo riscontrato una partecipazione molto importante, abbiamo degli esempi concreti, ci sono cittadini che hanno fatto dei lavori importanti nelle frazioni di pulizia di fondi privati e che si sono resi disponibili per lavorare anche su fondi pubblici e magari anche prendersi in carico pezzetti di sentieri o manutenzioni di ponti o altre strutture che abbiamo nella Sondrio di sopra. Già ci sono delle manifestazioni di disponibilità, so che alcuni dei cittadini attivi negli anni passati hanno confermato e vogliono confermare la loro disponibilità, e sarà ben accetto ovviamente, e quindi adesso formalizzeremo, voglio dire, tutti i passaggi col prossimo consiglio comunale, dopodiché ovviamente proseguiremo. Il nostro intento è che la cittadinanza attiva diventi, come posso dire, non un albo, come posso dire così, di buone intenzioni, ma un albo popolato di tante azioni concrete che fino adesso forse un po' sono mancate, ma voglio dire, penso che sarà impegno di tutto il Consiglio Comunale e non solamente della maggioranza per far sì che questo strumento diventi sempre più efficace.
Grazie Assessore, lascio la parola al Consigliere Bettinelli per la dichiarazione di soddisfazione o meno della risposta. Prego.
Grazie Presidente, grazie Assessore. Allora, io apprendo con soddisfazione del fatto che l'Istituto della Cittadinanza Attiva è ritenuto importante. Non sono soddisfatto della risposta perché quando io ho avuto la fortuna di essere nominato delegato al Consiglio Comunale ci abbiamo messo 10 minuti e non c'è stato un lavoro amministrativo, sì, perché è il tempo della votazione, cioè non è che c'è stato un lavoro amministrativo della macchina organizzativa per nominare il delegato, nel senso è un'attività, visto che abbiamo avuto anche dei consigli abbastanza scarni di punti, che appena si dà la delega a un consigliere comunale già si inizia un po' ad attivare quel meccanismo di lavorare sul regolamento. Perché? Perché io l'ho fatto e ripeto, è sempre stata magari sono stato noioso negli anni a spiegarlo, però è perché, come dice l'assessore, ci sono tante attività, anche gli uffici hanno tante attività e il delegato serve apposta, forse l'abbiamo, e si potrà pensare di modificare il regolamento, dettagliato anche poco bene, ma il delegato serve per pungolare gli uffici, per pungolare quei cittadini che avevano avuto l'intenzione e poi si sono persi via, non hanno più fatto l'adesione, per sollecitare, per agevolare le iscrizioni, perché magari non riescono a protocollare il documento e glielo si protocolla con la propria PEC, come mi è capitato di farlo, di essere sempre a disposizione. Quindi in verità avere il delegato era un'attività molto veloce, che nonostante ovviamente ci fossero cose più importanti, poteva essere messo all'ordine del giorno perché il Consiglio Comunale poteva farlo senza problemi. Sui numeri, solo una precisazione, 30 persone, perché è ovvio, le associazioni sono fatte di persone, quindi era un computo totale delle persone che sono state coinvolte. L'abbiamo già detto tante volte, i numeri potevano essere di più, sì, perché è sempre stato un istituto, un regolamento che si basava sulla, diciamo che la spesa stava nella copertura assicurativa, che è il grande vantaggio, che è il grande punto di forza del regolamento, perché io capisco che ci siano tantissimi cittadini che si attivano da soli, ma a loro rischio e pericolo, e anche questo non è del tutto corretto. Tante amministrazioni hanno capito la bontà del regolamento perché la copertura assicurativa tutela il comune e tutela i cittadini, quindi lo so anch'io che ci sono tanti cittadini, e lo facevano anche in passato, che facevano tante piccole attività, ma il consiglio, quando vengono a dire, e voi ci avete già avuto delle interlocuzioni, la prima cosa, il suggerimento mio che davo anche all'assessore Mogliannotti, all'assessore Morelli, agli uffici soprattutto, perché gli uffici sono bravi ma lasciano per strada tante cose, visto la moda di lavoro che hanno, è: ditegli che c'è questa cosa, facciamola conoscere. Noi nel notiziario mettavamo una pagina che parlava della cittadinanza attiva, era gratis, neanche troppo, perché magari toglieva uno spazio pubblicitario sul notiziario, non lo so, c'era già un costo dell'assicurazione. Vogliamo mettere a mano il regolamento? Va benissimo, però l'istituzione, eleggere il delegato, avere una relazione un po' più articolata di quella che comunque ho apprezzato questa sera è stata fatta, è importante per dare un senso di continuità. Quindi il delegato in passato contattava da solo, perché sapeva, sgravava un po' anche gli uffici, contattava da solo e diceva ai cittadini che avevano già partecipato se volevano ancora partecipare, o veniva consultato dall'associazione cittadini che dimostravano il proprio interesse, proprio perché non era mai stato individuato un solo ufficio competente all'interno della struttura comunale, perché noi parliamo sempre di lavori di pubblica utilità, diciamo, dell'ufficio tecnico, in verità il contributo poteva essere ampio, perché anche gli amici del teatro sociale hanno dato una mano e altre persone all'interno hanno dato disponibilità a livello organizzativo. Quindi Detto questo, prendo atto e spero che al prossimo Consiglio Comunale verrà eletto il delegato. Io sarò sempre favorevole a tutto quello che potrà contribuire a far funzionare questo regolamento, anche le modifiche del regolamento, e darò e daremo il nostro contributo visto anche l'esperienza passata. Grazie.
Grazie consigliere Palotti, Bettinelli, ero già avanti. Interpellanza del consigliere Palotti, Gianmario, ed altri eventi ad oggetto questionario del piano del traffico, come, dove e quando? Lascio la parola all'assessore Mazza.
Grazie. Allora, si chiede come è stata data diffusione del questionario. Innanzitutto è stata data un'informativa in più tappe utilizzando i sistemi, i mezzi di cui disponiamo. Abbiamo fatto un comunicato stampa, una conferenza stampa, è stato richiamato durante il World Café, che è stato praticamente l'incontro con le categorie sui temi del piano urbano del traffico, è stato annunciato anche che ci sarebbe stata in distribuzione il questionario nella serata dell'assemblea pubblica che si è tenuta a Torelli. Quella sera avevamo anche già i questionari cartacei da distribuire. Il questionario poi è stato distribuito anche online. La possibilità di compilarlo tramite QR code riportato sui questionari cartacei o con un link che è stato riportato sul sito del Comune. È stato detto che il link sul sito è stato riportato dopo l'interrogazione, ma in vero è stato richiesto prima agli uffici di mettere questo link, poi i tempi tecnici, burocratici, insomma, hanno portato alla pubblicazione il giorno dopo, ma questo è un dettaglio. Si chiede come si garantisce l'anonimato. L'anonimato, se si guarda il contenuto del questionario, è chiaramente garantito dal fatto che non vengono richieste dati sensibili, personali, e quello che viene chiesto nel questionario sono informazioni legate agli spostamenti, e non c'è nessun dato che ai sensi della vigente normativa sulla privacy richieda un trattamento di dati personali. Altro è se invece ci si preoccupa per eventuali manomissioni o interferenze. Allora, ricordiamo a questo proposito che il questionario è un'indagine sugli spostamenti, sul traffico, e non è un referendum su scelte che non ci sono ancora. Si raccolgono i dati. Oltretutto, non possiamo impedire che qualche cittadino compili più di un questionario o che compili in maniera fasulla alcuni questionari, questo senz'altro si verifica, però i dati raccolti che servono allo studio di ingegneria che ha in carico la redazione del piano del traffico verranno vagliati, e soprattutto non ha senso presentare più questionari perché le segnalazioni non verranno pesate in funzione del numero di segnalazioni su uno stesso tema, ma avranno tutte lo stesso peso. Si chiede poi quali criteri nella scelta dei luoghi di consegna. Allora, i criteri erano quelli di andare incontro ai cittadini nel favorire la consegna, quindi dislocare il più possibile all'interno della città e utilizzando in partenza gli edifici comunali. Quindi abbiamo dato i questionari qui in comune all'InfoPoint, all'ufficio tecnico, all'anagrafe. Mancava, su segnalazione corretta dell'ingegnere che lo segue, un punto di raccolta nella zona della stazione. Non avendo noi edifici in quella zona, ci siamo rivolti a un esercizio privato e non ci vediamo proprio niente di strano, niente di male. Quando a Triangia non c'era ancora il parcometro, i ticket venivano distribuiti dall'esercizio, dal bar lì, e non mi sembra che nessuno abbia mai avuto niente da dire, è un esercizio privato. Stasera si parla di cittadinanza attiva, come coinvolgere i cittadini nell'aiutare il comune, e noi abbiamo trovato una persona che tra l'altro è un consigliere comunale che si è reso disponibile, quindi voglio dire, questo è. Grazie.
Grazie, lascio la parola per la risposta al consigliere Palotti, prego.
Grazie. La mia interpellanza è nata dopo aver partecipato alla commissione. In quella commissione noi avevamo manifestato il nostro poco apprezzamento per la tempistica di comunicazione e che con questa interpellanza voglio ribadire, cioè credo che il condividere le strategie e quindi non arrivare a dare delle comunicazioni in una commissione dopo aver già praticamente stabilito tutto significa permettere ai consiglieri di minoranza di poter dare dei suggerimenti, perché di fatto una volta prese le decisioni noi possiamo solamente, come in questo caso, chiedere ma come mai è stato scelto questo, come mai è stato scelto quello, però l'intento andava un po' oltre di questa interrogazione, cioè di chiedere di consultare di più attraverso le commissioni. Quando viene fatto questo, allora si possono portare delle proposte, delle iniziative migliori. Un esempio ce l'avremo proprio questa sera quando dovremo andare a approvare quel regolamento, quel nuovo regolamento per le manifestazioni di interesse pubblico su suolo comunale, che chi ha partecipato alla commissione può vedere quanto sia stato necessario ascoltare, valutare e quindi poi arrivare a fare ottenere un regolamento migliore, che se non ci fosse stato l'obbligo della commissione non sarebbe stata convocata sicuramente, il regolamento proposto non sarebbe stato quello che arriverà più tardi in aula qua. Quindi l'obiettivo è soprattutto questo riguardo, e quindi io mi aspetto, come già ribadito in più occasioni da parte mia, mi aspetto una più diffusa un più diffuso utilizzo delle commissioni, non soltanto per dare delle comunicazioni di cose già fatte, che vanno bene le informative, ma le informative a cui ero abituato erano informative che davano delle informazioni per permettere nella commissione successiva poi di esprimere un parere, mentre adesso mi pare che la situazione sia un po' diversa, cioè viene data un'informativa di cose già decise e non, su cui neanche si può poi dare il contributo. Nel merito io mi permetto di dire che se avessi potuto dare dei consigli forse il questionario avrei voluto vederlo prima, così visto che viene diffuso, la responsabilità naturalmente in questo caso non è di nessuno di noi, perché la responsabilità di cosa c'è nel questionario è dell'ente, della società che gestisce questa valutazione e dell'assessore che l'ha visionato, però è una cosa che va a tutti i cittadini e ad alcuni di noi, per esempio, il fatto che compilandolo ci si rende conto che Sondrio non è poi così tanto città, in pratica compilandolo qualcuno si rende conto che praticamente viene quasi identificato. Uno si poteva, se non è anche dare dei suggerimenti, quindi forse anche scoraggiare la compilazione, perché quando uno si accorge che viene quasi identificato forse gli passa anche la voglia di dare il contributo, e questo si trasforma in una minor partecipazione ai questionari. Un altro fatto, la scelta della tempistica di comunicazione e diffusione dei questionari. Io ho fatto questa interrogazione, sarà stato pure in ritardi di un giorno o due nel diffondere, però anche sulla tempistica, diffondere dei questionari che poi sia tempo solo una settimana, per 10 giorni, per venirne a conoscenza e compilarlo, la spesa viene fatta. Allora è meglio farla dando del tempo adeguato alla cittadinanza per partecipare, perché di fatto non c'è una fretta di fare questa revisione del PGTU. La fretta, se c'è tutta questa fretta, quindi i soldi vengono spesi, però la quantità di dati raccolti sarà bassa sul sito. Poi alla fine la gente si sa che va sul sito a cercarli, va bene, è stato pubblicato 2 giorni dopo, è una coincidenza, però anche a me non dà peso questo, però è troppo poco il tempo tra quando viene decisa una cosa e quando si conclude la indagine. Sul fatto della scelta di distribuire dei punti di raccolta, a me, se avessi potuto sapere, avrei sconsigliato vivamente di utilizzare un esercizio commerciale che è di proprietà di un consigliere, perché non c'è nessuna infrazione, però io personalmente credo che avrei sconsigliato di usarla questa soluzione, visto che per esempio a 2 passi e anche più vicino del centro musicale c'è la farmacia, quella farmacia lì che alla fine non è una farmacia privata, quindi si poteva cogliere un suggerimento, poi magari non lo si metteva in atto perché giustamente poi l'amministrazione, gli assessori prendono le loro valutazioni, fanno le valutazioni dei suggerimenti. Quindi io non sono soddisfatto della modalità di conduzione di queste indagini, di comunicazione che è stata fatta e delle modalità, e mi auguro che quando si fanno delle azioni si utilizzino di più gli strumenti di consultazione e delle commissioni competenti. Grazie.
Grazie consigliere Palotti. Passiamo al punto 5, la relazione al garante dei diritti delle persone limitate nella libertà personale per le attività svolte nel 2018. Invito la dottoressa Martinelli a prendere posto per l'esposizione della relazione, qui al posto del vice sindaco. Quindi le lascio la parola.
Non imparo mai. Buonasera a tutti. Innanzitutto vorrei scusarmi ancora con la commissione che mi ha atteso invano per mezz'ora e ahimè non ci siamo incontrati. Mi dispiace tantissimo, non ho mai mancato una commissione. Assolutamente, ed è stato veramente un qui pro quo poco simpatico, anche perché avevo voglia comunque di conoscere. La commissione era una commissione differente e avevo voglia di fare questa cosa, assolutamente. Purtroppo è andata così, mi scuso pubblicamente per questa cosa. Vi sarete poi accorti che la mia relazione in realtà è una comunicazione. Posso darvi notizie sul carcere, nel senso che comunque sono rimasta in contatto sia con l'educatore, con la direttrice e col mitico Don Ferruccio, e quindi ho comunque sempre mantenuto un contatto. Sono entrata pochissimo su chiamata, nel senso che quando i detenuti volevano parlare con me ci sono comunque sempre stata, e purtroppo per tutto il resto non sono assolutamente riuscita ad essere presente come ho sempre fatto e come avrei dovuto. E adesso la situazione si è complicata. Nel bene e nel male, prima il carcere di Sondrio aveva un direttore e un'area educativa che collaboravano in maniera molto stretta, per cui si sono potute fare tantissime cose. Adesso il direttore è stato trasferito, l'educatore è andato in pensione e non c'è neanche il comandante, quindi i detenuti sono assolutamente in autogestione, che non è una bella cosa, assolutamente, nel senso che io c'ero prima quando facevo il volontario e quando si era in autogestione, perché non c'era nessuno se non una volta a settimana, che anche in un carcere piccolo come Sondrio diventa faticoso alla lunga. Non c'era l'educatore, anche questo veniva una volta solo a settimana, come succederà ora, ma purtroppo l'educatrice che sta venendo adesso una volta a settimana, fra due mesi non verrà più. Per cui tutte le relazioni, tutti i contatti con i detenuti dovranno ricominciare da capo. E ritengo che in questo momento di assoluto vuoto pneumatico sia necessaria una figura differente. Io purtroppo non mi posso più incaricare di questa cosa perché non riesco ad essere sufficientemente disponibile, con tutto che comunque il garante ha un peso relativo, comunque apparentemente sembra più facile perché non c'è più una direzione a cui bisogna, con cui bisogna confrontarsi, quindi apparentemente sembra tutto più semplice, ma non lo è, perché i detenuti comunque non hanno un punto di riferimento e questo pesa. E quindi io ho deciso a malincuore di dare le dimissioni, di pensare che voi possiate scegliere una persona che c'è. Magari la competenza si può discutere il curriculum, però assolutamente una persona che ci deve essere molto di più di quello che ho potuto fare io in questo ultimo periodo. E mi dispiace moltissimo, ma è così. I detenuti sono la priorità, quindi ritengo che la cosa migliore sia questa. Perché ci vuole tempo, ci vuole testa, ci vuole determinazione, ci vuole una grandissima forza, e mi sono ritrovata a dover fare i conti con questo e quindi non posso più garantire un lavoro come ho sempre fatto. Domande?
Grazie. Apriamo la discussione sull'intervento. Consigliere Palotti, prego.
Grazie. In ogni caso io sento questa sera di questa novità della difficoltà a proseguire. Proprio perché la relazione non era approfondita e non abbiamo avuto la possibilità in commissione di fare delle domande, le faccio ora perché vorrei sapere se l'attività dei... vorrei sapere se le attività dei gruppi o dei singoli volontari in questo anno trascorso è potuta proseguire, se si è svolta bene come era successo nell'anno precedente o se ci sono state delle difficoltà, e poi anche nelle interlocuzioni, nei contatti che ha avuto in quest'anno con i detenuti, se ha percepito che i loro diritti siano stati sempre rispettati, se le condizioni che ha potuto notare di rispetto dei loro diritti siano state accettabili, principalmente queste due domande. Grazie.
Grazie. Se ci sono altri interventi o domande, quindi facciamo prima in modo poi da far fare un intervento di risposta su tutti i temi, oppure lascio già la parola alla garante. Prego, allora lascio la parola per la risposta al consigliere Palotti.
Certo, no, i corsi ci sono, i volontari entrano e sentendo appunto l'educatore che si è accomiatato da poco perché è andato in pensione, e mi ha assicurato, perché gli ho detto sarà un caos totale, mi ha assicurato che i corsi sono già stati programmati, sono già stati assoluti e verranno mantenuti. Mi ha dato questa assicurazione perché ovviamente gli ho detto ma proprio adesso e quindi mi ha già detto che ha parlato con l'educatrice che lo sostituirà, che non ci sarà nessun problema in questo senso. I corsi sono stati mantenuti e anzi è stato introdotto, vabbè, quello del c'è un'associazione che entra con i cani, i detenuti se ne occupano e questa è una è il corso che quest'anno, che prima non c'era, ecco, è stato, si è riusciti anche a fare questa cosa. Per quanto riguarda i detenuti, non ho notato assolutamente delle crisi. Quello che chiedono a me a volte sono cose di tipo legale che io non posso temperare per ovvie ragioni, più delle volte poi mi devo riferire al loro avvocato, oppure vogliono che comunichi coi parenti e io chiedevo naturalmente loro come andavano le cose, chiaro, e non mi hanno saputo riferire niente di particolare. Qualcuno era contento, qualcuno invece assolutamente no, qualcuno si sentiva obbligato a frequentare i vari corsi, nel senso che la tendenza è quello di stimolare comunque il detenuto ad uscire dalla cella e a fare delle cose in questo senso, ragazzi, non che fosse costretto, però magari qualcuno non era d'accordo, qualcuno contestava cose in realtà minime, perché poi tutto era assolutamente preservato. C'è un'area, fortunatamente l'area sanitaria è rimasta quella, il medico che entra in carcere è assolutamente affidabile, presente, collaborativo, anche con me ci sono state delle volte che abbiamo collaborato e quindi è una persona molto attenta e quindi i detenuti possono fare affidamento su di lui. Per ora la situazione è ancora in equilibrio, assolutamente.
Grazie, io lascio la parola al sindaco per il suo intervento. Prego.
Io solo per ringraziare la dottoressa Martinelli per il lavoro che ha svolto e per la chiarezza poi dell'esposizione e delle motivazioni che l'hanno portata a questa scelta. Le chiedo magari se è possibile comunque di non lasciare totalmente questa attività, magari in particolare se possibile di avviare magari il nuovo garante che verrà poi eletto, in modo che possa in qualche modo godere della sua esperienza. Ecco, la ringrazio e buona fortuna.
Grazie a voi.
La parola, prego.
No, semplicemente per chiedere che vengano attivate già da settimana prossima le procedure per la nomina del nuovo garante, perché visto quello che ci ha detto appunto la garante questa sera, già c'è proprio la mancanza del ruolo dell'istituto da un anno a questa parte. Quindi magari se si riesce per il mese di aprile ad avere già un nuovo garante, sollecitiamo appunto che si facciano le commissioni competenti e si attivino le procedure già da settimana prossima. Grazie.
Solo per chiarire, fin quando non arrivano le dimissioni scritte a protocollo, no, non possiamo far partire la procedura. No, ma io lo dico per chiarezza che ad oggi, in questo momento, non c'è le dimissioni scritte. No, ho consegnato al Presidente, se me la scrive in questo momento me la dà, io la registro e viene messa. Dopo facciamo partire immediatamente le procedure, che però prevede 30 giorni, quindi non so se riusciamo a essere dentro nel prossimo Consiglio, ma sicuramente in quello dopo, però è la tempistica prevista dal regolamento dell'elezione del garante. Quindi appena abbiamo il protocollato partiamo immediatamente nella procedura prevista dal regolamento. Se non ci sono altri interventi, passerei all'elezione del garante della persona disabile. Avete visto in commissione che sono arrivati entro il termine previsto, che era il primo marzo, Prego, consigliere Zambon.
Grazie Presidente, sull'ordine dei lavori poi rimetto al Consiglio la decisione, dato che comunque c'è una votazione segreta nominale e si parla di persone, quindi se possibile procederei con la chiusura del Consiglio Comunale. Grazie.
Allora, solo per procedura, la richiesta di chiusura del Consiglio deve essere motivata e richiesta da almeno 4 consiglieri. È solo prevista... No, lo leggo perché è articolo 54. Al comma 3 si dice: il Consiglio, su proposta motivata di almeno 4 consiglieri, può deliberare a maggioranza voti presenti il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Quindi la richiesta è almeno da 4 consiglieri. Poi si vota la richiesta di chiusura, quindi non so, consigliere Zambon, se oltre al consigliere Zambon ci sono altri 3 consiglieri che lo propongono e poi votiamo, comunque il consiglio vota, nel senso si può anche sostenere, poi il consiglio decide il da farsi. Comunque mi pare che il pubblico stia andando via tutto. No, chiedo per capire come procedere. Se c'è qualche altro consigliere, oppure andiamo avanti come è sempre stato fatto. Signor Zambon, prego.
Niente, io ho fatto la proposta in commissione e mi sembrava condivisa. Se non è così, prendo atto, andiamo avanti. Grazie.
Se mi servono almeno le 4 persone per poi votare e andare, per me non cambia nulla, è solo quindi oltre al consigliere Zambon, così mettiamo a verbale, consigliere Del Marco, sono diventati molti più di 4, Motta, Lainati, perfetto, quindi il pubblico a questo punto non c'è, magari, no, facciamo comunque la seduta così la polizia locale chiude la porta, dobbiamo comunque votarla, quindi i 4 consiglieri ci sono.
Del Marco, Motta e Lainati.
E c'era anche Gianmanco e Benini. Quindi chi è a favore della chiusura della seduta? Camini.
Vorrei votare una volta contro.
Sì. Astenuti, così vediamo. Quindi Tarabini, Varisto e Mariconda. E contrari? Iannotti, Gugiatti, Palotti, dei 4 e 5 Bettinelle. Quindi è così. Quindi passiamo alla chiusura della seduta, visto la maggioranza con 11 voti favorevoli ha approvato, 19 totale favorevoli, 19 voti favorevoli, 3 astenuti, 5 contrari. Quindi passiamo alla seduta segreta e quindi chiusa alla stampa e al pubblico. Allora, stavo dicendo, come avete visto e visto i curriculum nella commissione, sono arrivati...
Scusa Presidente, dovresti staccare anche il microfono, no? C'è una seduta segreta.
No, può essere registrato ma non pubblicato. Possiamo tranquillamente riaprire il consiglio se c'è qualcuno che aspetta fuori. Allora, la votazione. Ripeto, perché la parte di chi è stato eletto è pubblica, quindi il Consiglio ha deliberato di eleggere la dottoressa Azzola quale garante per i diritti della persona disabile. Arianna Azzola, Marianna, io i nomi sono così. Sì. Passiamo al punto 7, approvazione del regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Lascio la parola all'assessore Mazza.
Sì, allora, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevede l'obbligo di costituire presso le prefetture una commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Poi col DPR del 2001 è previsto l'obbligo anche per i comuni di dotarsi di una commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Questo sarebbe stato uno strumento operativo più snello. Nel 2002, con deliberazione di questo Consiglio, è stato approvato il relativo regolamento, ma poi da allora la commissione comunale non è mai stata insediata. A seguito di un regolamento regionale in materia di sagre e degli eventi anche di Torino, è diventato, ecco, di attualità il tema, è diventato urgente e di qui la necessità di mettere mano al nuovo regolamento, che ha alcune novità, ma forse le variazioni principali sono che la commissione comunale, che ha durata 3 anni, alla scadenza del mandato può rimanere in carica solo per 45 giorni e non fino all'elezione della successiva, e poi per contenere gli oneri per i richiedenti, quelli che presentano le pratiche, viene retribuito solo il componente tecnico esterno. Un'altra novità che snellisce le procedure è che il regolamento la documentazione tecnica prevista non viene allegata al regolamento, ma viene rimandata poi a una successiva delibera. Questo, ecco, sempre per semplificare e accelerare. Allora, c'è stato un confronto in commissione dove siamo usciti poi concordemente, si è presentata appunto il regolamento che voi comunque avete ricevuto, quindi non passo i vari punti. Diciamo che, ecco, oltre ai componenti istituzionali, che non vengono retribuiti perché già retribuiti per il loro ruolo, viene retribuito un esperto in elettrotecnica, che può essere un ingegnere, un perito. Abbiamo discusso in commissione sulle modalità di indennizzo, perché si tratta almeno di un rimborso spese forfettario. Prima nel testo discusso in commissione si proponeva 100 euro a seduta, invece si è stabilito di fare un compenso a pratica, però ridotto a 80 euro più IVA dove si è dovuta, ecco. Questo è quello che è uscito e che è stato recepito poi
dal regolamento che dobbiamo andare, dovete andare ad approvare eventualmente questa sera. Grazie.
Grazie Assessore, apro la discussione, se ci sono degli interventi. Consigliere Bettinelli, prego.
Grazie Presidente, ma telegrafico, io credo che ci sarà un ok, immagino unanime del Consiglio Comunale. Sottolineo solo una cosa, l'iter, cioè la discussione sul regolamento non è stata facilissima, nel senso che sull'articolo 9 ci siamo un po' incagliati, perché comunque la versione presentata aveva suscitato dei dubbi nelle minoranze, ma anche in alcuni consiglieri di maggioranza. Alcuni consiglieri sono intervenuti, hanno dato una mano a correggere il testo portando le loro valutazioni, e questo ha risolto un po' il problema. Però anche questa volta, ed è già successo per altri regolamenti, mi sembrava che il regolamento portato in commissione non fosse stato del tutto verificato e, diciamo, condiviso perlomeno dalla maggioranza. Questo ci sta, nel senso che la commissione ha il suo ruolo, deve svolgere il suo ruolo, deve dare degli approfondimenti e dare delle soluzioni o comunque proporre delle modifiche. Se però deve approvare direttamente il regolamento in un'unica seduta, ogni tanto, quando il regolamento ad esempio deve essere poi vagliato dagli uffici, questo può provocare degli stop. Quindi mi ricordo che il consigliere Zambon proponeva sempre, però non so se sia fattibile, di portare un regolamento che, se ha l'accordo già, può essere votato, se no si rinuncia all'espressione del parere e si fa una seconda commissione. Non so se sia fattibile, però la mia proposta è di valutare sempre, quando si porta il regolamento, di fare prima un'informativa, perché anche un regolamento magari banale come questo, che sembrava di facile discussione, poi in verità abbiamo rimandato il punto alla fine della commissione e c'è stato un buon dibattito. E se non c'è presente l'ufficio che può smarcare determinate questioni, poi dopo si crea un po' una situazione di impasse che sarebbe meglio evitare. Grazie.
Grazie. Se ci sono altre richieste di intervento, consigliere Rebai, prego.
Grazie Presidente. No, rispondo a quanto detto dal consigliere Bettinelli. Purtroppo c'è stato un refuso all'interno dello scritto che è sfuggito sia agli uffici che al Presidente. Me ne pento, me ne dolgo, cercheremo nel proseguo dei lavori della Commissione di essere più attenti. Poi, ovvio, concordo che i regolamenti, magari se prima si fa una fase di dibattito generale in commissione e poi un'approvazione nel secondo momento, è sempre ovviamente buona cosa, però pensavamo e pensavo come Presidente che, appunto essendomi sfuggito il refuso, pensavamo che fosse un regolamento che andasse abbastanza liscio.
Grazie. Se ci sono altri interventi oppure passiamo alla votazione. Quindi passiamo alla votazione. Chi è a favore? Astenuti? Vediamo chi è. E contrari? Quindi la proposta viene approvata all'unanimità del Consiglio. Passiamo. Passiamo al punto successivo, seconda variazione di bilancio di previsione 2019-2021. Lascio la parola all'assessore Munarini.
Allora, la variazione, diciamo che consta di due grossi parti, che sono poi quelle che caratterizzano la variazione. Una riguarda il bando ATRAC, di cui abbiamo parlato anche in commissione, e riguarda un finanziamento da parte della Regione Lombardia di 100.000 euro con una compartecipazione da parte del Comune di ulteriori 25.000. Per quanto riguarda, mi era stata fatta la domanda in commissione, la chiarisco diciamo subito, anche se avevo già dato la risposta, per quanto riguarda la variazione inerente al contributo del BIM che riguarda lo ski pass. Praticamente, come magari mi sono espresso male in commissione, ma il sunto è sempre questo, nel senso che il BIM deve dare un contributo e noi dobbiamo pagare al BIM la nostra quota per lo ski pass. L'anno scorso è stata fatta una compensazione di fatto, nel senso che poi il BIM non ha trasferito i soldi. Per diciamo correttezza contabile io ho preferito inserire sia l'entrata che l'uscita, che di fatto è una compensazione. In questo caso in più vengono spostati i soldi dal titolo secondo al titolo primo, perché in prima battuta noi li avevamo stanziati nel titolo secondo sugli investimenti e quindi li abbiamo rispostati sul titolo primo. Quindi vedete quattro spostamenti, ma di fatto viene compensato, cioè l'anno scorso il BIM non ci ha trasferito i soldi, perché si è trattenuto direttamente i soldi per lo ski pass. Quest'anno, secondo me, più correttamente ho voluto inserirli e come entrata e uscita. Poi, di fatto, come ripeto, è una compensazione, però mi è sembrato più corretto. L'altra parte diciamo di variazione riguarda, come sapete tutti, lo stanziamento dei soldi, i fondi per l'acquisto diciamo dell'ex storia, anzi della storia o comunque del night presente. Le motivazioni le abbiamo dette in commissione, diciamo che c'è la relazione del dirigente che comunque condivido, perché riguarda l'eliminazione di un'attività commerciale ovviamente estranea o comunque addirittura in parte interferente all'uso sociale del teatro, migliora sicuramente le condizioni di sicurezza perché ad oggi è uno stabile non manutenuto, sicuramente si recupera lo spazio superiore, cioè dove oggi le persone non possono accedere perché c'è quel rivestimento di fianco al teatro, potremmo recuperare anche quell'area e riqualificarla. Ovviamente poi si recupererà anche la parte interna allo stabile, che oggi, come vi ho detto, è in condizioni, cioè non c'è nulla a norma, ecco, quindi andranno fatti sicuramente degli investimenti ulteriori.
Grazie assessore, se ci sono richieste di intervento, consigliere Bettinelli, prego.
Grazie Presidente. Sì, io, come ho detto in commissione, io torno su due punti che avevo commentato, un po' perché le delibere che erano collegate a questa deliberazione sono state pubblicate poche ore prima della commissione, quindi non avevo avuto tempo di leggerle totalmente. E la prima è sulle concessioni edilizie, l'aumento di 200.000 euro in entrata, che mi lasciano un po' perplesso, ma perché io non ho mai fatto una variazione di bilancio negli anni passati su concessioni edilizie, che però in verità non sono ancora nulla di concreto, cioè l'assessore in commissione mi ha detto stanno venendo avanti delle richieste, non c'è ancora nulla di concreto. Io mi chiedo se innanzitutto è cambiato qualcosa dalla commissione, ma non so, me lo auguro ma non credo, se no sono un po' perplesso sulla modalità di fare una variazione così grossa con degli elementi comunque secondo me abbastanza scarni per quanto riguarda la certezza degli importi. La seconda è sui 18.000 euro in aumento dell'imposta della pubblicità. Questo mi sono andato a riguardare un po' le cose, è dovuto all'aumento del 40% per le affissioni sopra il metro quadro, che è stata una delibera di giunta, che però si parla anche di eventuali rimborsi per gli aumenti che non solo il Comune di Sondrio ma tanti comuni hanno fatto sulle affissioni inferiori al metro quadro. Quindi questo è un tema che è stato finalmente chiarito ufficialmente e che ha però esposto i comuni a dei rimborsi che vengono anche, la possibilità viene citata anche nella delibera, quindi la mia domanda è se ci sono già delle richieste di rimborso o si pensa di averle. Mi pare che abbiano 5 anni forse coloro che hanno sostenuto delle spese, ma se ci si aspetta di avere, so che non si ha la sfera di cristallo, ma magari qualche informazione presso gli uffici c'è già. Grazie.
Se ci sono altri interventi, oppure consigliere Palotti, prego.
Io in commissione avevo manifestato come il consigliere Bettinelli la poca chiarezza e sicurezza di queste entrate che vengono, di questi 200.000 euro, e quindi mi associo alla richiesta di avere, cioè se la spiegazione è quella data che si pensa di poter avere, incassare 200.000 euro da dei contributi per edificazioni, io credo che non sia una variazione certa, quindi non, se rimane così la spiegazione, non me la sento di approvare una variazione di questo tipo. Grazie.
Grazie, se ci sono altri interventi, oppure non so se l'assessore delle risposte che sono arrivate.
Allora, diciamo che se un organo terzo come il collegio, i revisori dei conti dell'ente hanno dato parere positivo, quindi diciamo che è un organo terzo, un organo di controllo sulla variazione, trovate il parere allegato, non vedo grandi problemi. Tenete sempre in considerazione che siamo a marzo, se eventuali se non entrassero eventuali nuove concessioni, come noi oneri per concessioni edilizie, siamo comunque tranquillamente in tempo e nei termini per effettuare variazioni a copertura, quindi diciamo che credo che i consiglieri possano essere da questo punto di vista sulla copertura finanziaria tranquilli, perché come vi ho detto siamo a marzo e l'organo deputato al controllo ha dato parere positivo. Per quanto riguarda invece l'imposta sulla pubblicità, diciamo che sorgono un po' di problemi, nel senso che purtroppo chi gestiva prima la concessione è fallito, ci sono diversi problemi, ad oggi qualche domanda di rimborso è iniziata a arrivare, soprattutto dai grossi concessionari, non è facile stimarlo, un po' come ho detto, perché non c'è una banca dati attendibile, un po' perché è stata una novità e quindi aspettiamo di vedere come si evolve. Oggi abbiamo pensato di stanziare, di mettere a bilancio la copertura dell'intero rimborso prudenzialmente, nel caso non fosse così ovviamente avremo comunque delle entrate superiori, non di tanto, ecco, però qualcosa di più sicuramente in parte corrente introiteremo.
Grazie, se ci sono altri interventi oppure passiamo alla votazione. Consigliere Palotti, prego.
Anche l'aspetto della diminuzione per manutenzione straordinaria strade non mi pare una spiegazione che ci è stata data in commissione, però io non condivido, cioè nella delibera, proposta di delibera si parla di diminuzione sulla manutenzione straordinaria strade per 21.000 erotti euro, poi nel parere dei revisori dei conti variazione in diminuzione delle spese per manutenzione straordinaria strade e piazze 71.000 euro. Io faccio fatica di fronte a una dichiarazione di voler migliorare le manutenzioni
ordinari e straordinari che è stato detto di fronte a una analisi della situazione delle strade poco accettabile, che se, poi nelle delibere di variazione si registrano delle minori assegnazioni. Io non sono un contabile, però è un controsenso che all'esterno non viene percepito come un maggiore investimento, una maggiore attenzione. Cioè, io spero, mi auguro, come ha detto in commissione l'assessore Munarini, che poi di fatto questi soldi che adesso vengono spostati poi nell'arco dei mesi a venire possono essere rimessi. A me sembra che le programmazioni degli interventi gli uffici abbiano bisogno di certezze, di assegnazioni di soldi. Forse è una mia impressione, però non mi pare coerente con quello che viene dichiarato a programma.
Grazie. Se ci sono altri interventi, vediamo, magari se riusciamo a fare la domanda con tutte le richieste non continuiamo a ridare la parola perché viene in mente ancora qualcosa. No, era per i lavori. Assessore.
Tanto la risposta è breve, nel senso che allora oggettivamente è uno spostamento tecnico, non è uno spostamento reale. Tenete in considerazione due motivazioni. Uno, c'è una, allora, fino ad oggi il bilancio del comune era costruito non in base, cioè c'era una scarsa, a mio avviso, programmazione, nel senso che in base alle necessità non venivano stanziati i soldi, cioè a monte venivano previsti degli interventi prioritari senza però programmare la tempistica della spesa. Cioè abbiamo dei residui, e lo vedremo poi sul titolo secondo, mostruoso. Perché? Perché c'era scarsa capacità di programmazione e di spesa. Cioè sul titolo secondo noi abbiamo un sacco di soldi, cioè, perché è la realtà, e lo vedremo con l'avanzo, che sono vincolati a interventi vecchi che non venivano spesi. Oggi, a mio avviso, ritenere che le strade, che sappiamo tutti, gli interventi non vengono fatti in questa stagione, ma vengono fatti a giugno, maggio, giugno, non è che l'ufficio non programma gli interventi. L'ufficio programma gli interventi e noi, in base alla nostra capacità di spesa e alla tempistica corretta di spesa, tenete in considerazione che verrà applicato l'avanzo con la prossima variazione, cioè il 29 di aprile, quindi avremo i soldi che servono a rimpinguare i capitoli eventualmente oggi utilizzati per lo spostamento tecnico. Quindi non è che non ci sono i soldi, cioè i soldi ci sono, vengono utilizzati in base a una tempistica corretta. Cioè se io voglio spendere, ho una tempistica e so che fino a giugno questi soldi non li spenderò, di fatto è inutile che io oggi blocco delle risorse. Le risorse è esposto, come è successo in questo momento, per un'esigenza imminente, che è avere la disponibilità economica per poi effettuare l'offerta per l'acquisto. E questo la ratio a monte di questi tipi di variazioni, cioè migliorare la programmazione anche di spesa, con una tempistica più adeguata.
Grazie. Se ci sono consigliere Iannotti, prego.
Sì, scusa, io non volevo intervenire, però dopo l'intervento di Munarini credo che non per difendere quello che è stato fatto meno, perché oggettivamente mi interessa poco, perché poi tanto ognuno può dire la sua e i cittadini decidono o non decidono, però che si dica che c'era scarsa capacità di programmazione oggettivamente e per la scarsa capacità di programmazione adesso si tira via 21.000 euro dalle manutenzioni straordinarie per utilizzarle per trasferirle al BIM, se non ho letto male, perché ho fatto fatica a capire tutti questi, però è un mio limite personale. Quello che capisco è che vanno 21.642 euro al BIM, che vengono tolti dalla manutenzione straordinaria delle strade. Allora, voi sapete che siamo praticamente ad aprile, io cito il sindaco perché lui è un tecnico e quindi mi viene automatico, però sappiamo benissimo tutti che se non si può, si utilizzano adesso per fare manutenzione, voglio dire, siamo in primavera. Un conto è diciamo utilizzare questa
questo spostamento, che non è spostamento tecnico, è spostamento reale di soldi che vengono tirati via dalla manutenzione e dati, trasferiti al BIM. Quindi sono soldi che non possono essere utilizzati adesso, che potevano essere utilizzati. Non è vero che non si possono utilizzare, perché 21.000 euro in manutenzione straordinaria le fai domani mattina con l'ufficio tecnico, parliamoci chiaro. Quindi va bene tutto, cioè si vuole spostare, sì, cioè si sposta perché ho bisogno di 21.000 euro, però non diciamo prima c'era scarsa programmazione, non si spendevano i soldi, ma dove? Cioè, ma ragazzi, cioè sappiamo quanti soldi c'erano, sono dotazioni straordinarie, fino all'ultimo centesimo l'ufficio tecnico li spendeva, fino all'ultimo centesimo. Certo, si devono calibrare gli uffici, lo sappiamo tutti, no? Con l'economico che dice una cosa e con l'ufficio tecnico che dice un'altra. Cioè, quindi bisogna affinare la programmazione tra i due settori, ma non dire c'è la scarsa capacità di programmazione, perché non è vero, Munarini, perché non è vero, lo sai benissimo che non è vero, perché i soldi, che sembra quasi che i soldi non venissero utilizzati, non è vero, i soldi venivano utilizzati. E sappiate, perché lo sanno tutti, che questi 21.000 euro possono essere utilizzati da domani, quindi non diciamo che non si possono usare, si possono usare, si sceglie di usarli per fare un altro, scelta legittima politicamente, però non diciamo cose che non sono vere, tutto lì, non voglio far polemiche, però veramente sono cose che alla fine non è giusto neanche accettare e far passare. Grazie.
Grazie consigliere Iannotti, se ci sono altri interventi oppure passiamo alla votazione. Quindi chi è favorevole alla proposta? Astenuti? E per contro prova contrari. Quindi la proposta è approvata con 20 voti favorevoli e 8 astenuti. Passiamo alla votazione dell'immediata eseguibilità. Chi è a favore? Astenuti? Contrari. E questa viene approvata all'unanimità. Passiamo al punto 9, procedura RE numero 1414 del Tribunale di Sondrio, acquisto della prima proprietà dell'immobile censito al catasto fabbricati di Sondrio, foglio 23, mappale 119. Lascio la parola all'assessore Munarini.
Sì, diciamo che dando l'illustrazione della variazione di bilancio credo di aver dato gli elementi necessari per poter valutare anche la votazione di questo punto. Se però qualcuno ritiene opportuno fare qualche domanda ulteriore, sono a disposizione. Ecco.
Consigliere Songini, prego.
Ah, però scusate, siccome i consiglieri fanno parte di commissioni, non siamo tutti in tutte le commissioni, almeno un minimo di spiegazione, anche se ci avete mandato la documentazione, io la pretendo dall'assessore, perché comunque ogni punto vi abbiamo mandato, avete letto, ma scusa, allora voi cosa ci siete lì a fare? Non ho capito, un minimo, dare un senso, mi lasci finire, poi può replicare, dare un senso anche all'essere qui da parte nostra mi sembra il minimo, quindi vorrei capire un po' di più anche le motivazioni, perché non è che nella documentazione si riesce a inserire tutto quello che ha portato a presentare questa delibera. Quindi chiedo un minimo, un cappello a questa delibera. Grazie.
Lascio la parola all'assessore Munarini, prego.
Ripeterò quello che ho detto già al punto precedente, visto che le motivazioni della variazione sull'acquisto le avevo già detto. Invito poi il consigliere a risentire la registrazione se non si fida di quello che sto dicendo. Allora, ripeto che l'acquisto è stato deciso in particolare, come anche, e lo condivido in pieno, il parere tecnico del dirigente, per l'eliminazione di un'attività commerciale estranea in parte interferenza all'uso sociale del teatro di Sondrio, miglioramento delle condizioni di sicurezza dello stabile ospitante il teatro, possibilità di ricavare ulteriori spazi anche espositivi per conferenze in aggiunta a quelli esistenti e recenti al ridotto del teatro, possibilità di ricavare spazi accessori alle attività teatrali, possibilità di recupero funzionale dello spazio esterno, che secondo me ha molta valenza, allo stabile che si affaccia lungo la via Alessi. Queste sono le motivazioni che ho detto e ripetuto, e in più aggiungo che oggettivamente il valore di acquisto dell'immobile periziato 800.000 euro in base alla nostra offerta di 177.000, a mio avviso è opportuno effettuare un'offerta.
Grazie assessore, se ci sono consigliere Del Marco, prego.
Sì, grazie Presidente, un intervento veloce. Come ho detto in commissione, sono sicuramente d'accordo a questa acquisizione. L'unica cosa che mi sarebbe piaciuto vedere è una minima stima dei costi almeno per la messa in sicurezza, perché io la ragiono come fosse uno stabile, diciamo, di ognuno di noi. C'è una situazione in cui c'è una soletta che viene indicata come comunque che ha bisogno di interventi urgenti, quindi sicuramente il prezzo d'acquisto è interessante anche vista la stima, però anche almeno avere almeno un'idea di cosa si va a spendere per la messa minima in sicurezza, secondo me poteva essere un passaggio importante da avere prima di arrivare a questo punto. Poi quello che si vorrà fare all'interno ovviamente varierà parecchio le spese a cui si andrà incontro, però questa secondo me era doveroso farla, anche perché se ci accorgiamo che adesso andiamo a inserire questa spesa ad acquisire questo immobile, poi ha bisogno di interventi nel giro di un anno e magari per altri 100.000 euro spara una cifra, comunque diventa più complicato. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Bettinelli.
Grazie. Allora, io come ho dichiarato in commissione concordo sull'operazione, ma ricordavo che anche in passato c'erano stati insomma degli interessamenti, ma diciamo che le condizioni economiche non avevano portato a definire nulla di concreto. Le motivazioni tecniche dell'ufficio tecnico, appunto, dell'ingegner Venturini sono assolutamente chiare e condivisibili. Credo che sia importante quello spazio per i motivi che sono stati detti, cioè innanzitutto la sistemazione di via Alessi, che è veramente importante e in futuro dovrà essere fatta. In più anche, non so, lo stoccaggio delle poltrone quando si deve preparare il golfo mistico, che viene tolta una fila di poltrone dal teatro sociale, mi pare che adesso vengono portate addirittura via, quindi l'idea di avere un magazzino lì sarebbe molto, molto importante. Sul prezzo è inferiore all'offerta minima teoricamente, quindi è una proposta. Io penso che l'unica cosa che posso dire, al di là dell'assicurarsi che sia completamente libero, come avevo già detto in commissione, per evitare poi delle controversie post nel caso venisse accettata ovviamente l'offerta, e nel caso invece venga rifiutata, di valutare veramente l'opportunità di attendere, perché a nostro avviso è un posto che, per i costi che avrà di sistemazione, che non sono stati chiariti ma comunque pare di intuire che possano essere importanti, e per l'ubicazione il comune è veramente il soggetto più interessato, quindi valutare di attendere ancora, si è già atteso tanto, valutare di attendere ancora per non incorrere, non so, in un pagamento di qualcosa che in verità si poteva portare a casa. È vero, al giusto prezzo, però insomma anche il comune deve fare i suoi interessi, e quindi a valutare veramente la situazione. Il prezzo è già sceso tantissimo, quindi non fare scelte come non credo si faranno avventate. Grazie.
Grazie, ha chiesto la parola il consigliere Iannotti, prego.
Sì, grazie Presidente. Io credo, approvo questo intervento, credo che vada fatto. Lì c'era un'anomalia che sappiamo tutti, no? Che abbiamo, che l'amministrazione ha acquisito comunque un immobile con questa parte di fabbricato che non aveva assolutamente la stessa funzione dell'immobile principale, quindi è un intervento questo corretto, che vedo con favore, perché valorizza l'intero stabile, quindi è un'opportunità da prendere al volo. Non entro nel merito delle valutazioni eccetera, però credo che partire da 800.000 euro arrivare a 177 mi sembra che insomma sia un prezzo buono così a occhio.
e quindi sicuramente una via da seguire. Tra l'altro ci dà la possibilità di recuperare anche gli spazi esterni in maniera anche più consona e più agile, diciamo così, recuperandolo, perché poi c'è anche il tema del recupero degli spazi. Spero, mi auguro che nella programmazione futura, all'interno delle opere pubbliche, e dando per scontato che l'operazione vada in porto, come mi auguro, ci siano anche risorse che pian pianino poi portino a un recupero funzionale e completo di tutto lo stabile con questo tipo di intervento. Grazie.
Grazie. Consigliere Palotti, prego.
Grazie. Mi aggancio a quanto detto nell'ultima frase da Iannotti per partire con questo breve intervento che ripete quello che ho detto in commissione, perché se è vero che anch'io sono d'accordo, è un passo necessario da fare, è consigliabile tentare di acquisirlo, questo pezzo di immobile, però io vorrei far presente che appunto, come detto dal consigliere Del Marco e da Iannotti, poi probabilmente l'intenzione è quella poi di dover reperire fondi per la sistemazione, e su questo punto io inviterei l'amministrazione a posticipare queste programmazioni, perché per tener fede a quel programma che voi avete presentato e che io ho subito sottolineato come positivo nell'aspetto della proposta di rivedere la questione della prima accoglienza, perché io ritengo che se di fronte a una situazione di acquisto bisogna appunto fare magari anche fare indebitarsi per poter prendere proprietà, però poi riuscire a fare una valutazione di urgenza, cioè io ritengo che sia più urgente programmare, progettare la questione dell'accoglienza rispetto al trovare gli spazi, sistemare l'esterno, per mettere le poltrone, per allargare gli spazi espositivi per mostre, eccetera, perché prima di tutto credo che venga il garantire alle persone in difficoltà e che attualmente trovano rifiuto dal centro di prima accoglienza che non è numericamente sufficiente ad accettare, perché è sempre saturo e non riesce ad accettare le urgenze. Ormai, dicevo, l'inverno è passato e noi in commissione non sappiamo quante persone sono state respinte, perché normalmente c'erano delle informative, la situazione come è andata, non è andata. Certo, potrei fare un'interrogazione agli uffici, vedere quanti sono stati respinti anche questo inverno, però di fronte alla scelta di ristrutturare la parte del a fianco al ridotto del teatro, una volta, sperando, che mi auguro che si riesca ad acquisire la parte adiacente, di fare una valutazione fra virgolette etica. Grazie.
Grazie. Se ci sono altri interventi, assessore Munarini, prego.
No, solo perché mi ricordo che Del Marco me l'aveva già chiesto in commissione. Io ho chiesto agli uffici, oggettivamente mi hanno detto che non si sbilanciavano, perché fino a quando non facevano un sopralluogo approfondito, dire 100.000 o 500.000 era difficile. Sicuramente la soletta è malorata e sicuramente tutta la parte impiantistica è da rifare, però non mi hanno saputo dare una, perché non volevano dire una cifra che poi non si basasse veramente su un sopralluogo approfondito. Io ho provato a dire vabbè, dimmi più o meno, per l'ufficio della rimanda ha detto guarda, non ti diciamo dei dati fino a quando non facciamo un sopralluogo proprio preciso per dire quanto può essere la spesa da impiegare. Una cosa volevo chiarire, perché al consigliere Iannotti, io la mia non era un attacco all'amministrazione prima o dopo, cioè il ragionamento che io faccio in generale è quello sempre di poter migliorare. A mio avviso la PA spesso, perché non è che voglio fare qua una lezione di come si spiega, però in generale non è una cosa positiva avere l'avanzo di amministrazione, perché uno nel periodo dell'anno dovrebbe spendere le risorse, ma questo da testo accademico, che vengono fatte. Chiaramente le cose non è sempre possibile, perché sappiamo tutti che ci sono dei fondi che arrivano dalle regioni, dei fondi destinati, vincolati, che non spettano solo da noi. Io quello che volevo dire è migliorare la programmazione sia a livello di scelte politiche sia a livello di scelte amministrative. Questo non per spendere meglio, io non volevo dire per spendere meglio, per spendere più velocemente, perché spesso i soldi ci sono disponibilità e si fa fatica a spenderli. Era questo il concetto del mio intervento, non che chi c'era prima di me ha sbagliato e adesso io sono il mago che risolve i problemi, ecco, della contabilità pubblica.
Grazie assessora, se ci sono altri interventi oppure passiamo alla votazione. Chi è a favore della proposta? Astenuti e contrari. Quindi la proposta numero 9 è approvata all'unanimità, dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Chi è a favore? Astenuti e contrari. Quindi anche l'immediata eseguibilità è votata all'unanimità. Torniamo al punto 3, mozione del consigliere Bettinelli ed altri, abolizione della plastica monouso delle sedi comunali e durante gli eventi cittadini. Lascio la parola al proponente. Prego.
Grazie Presidente. Dico due parole, ma siccome sono contro i sermoni, soprattutto inutili, non andrò lunghissimo. Noi torniamo a fare una proposta di un tema, su un tema così importante come quello dell'ambiente, una proposta che non ha la pretesa di cambiare il mondo, è una proposta abbastanza concreta, con la convinzione che il nostro comune possa essere di esempio ai cittadini e anche agli altri comuni. È una proposta che ci ha sorpreso perché è stata molto apprezzata da tanti cittadini che ci hanno scritto, addirittura chiedendoci ma perché è una proposta così limitata, anche l'ospedale, anche magari ignorando poi le competenze del comune, anche l'ospedale, anche il carcere hanno produzione di plastica e bisogna intervenire. Qualcuno ci ha anche, così pochi se devo essere sincero, qualcuno ci ha anche un po' preso in giro, no? La mozione delle forchettine, la mozione di, non so, dei bicchierini che abbiamo qua sullo scranno. Personalmente non mi prendo troppo sul serio, quindi ci sta tutto. L'importante è avere la coscienza del tema. Il tema è abbastanza chiaro. Noi chiediamo un impegno nella riduzione della plastica monouso sia negli uffici comunali, in tutte le sedi comunali, scuole comprese, recependo le linee guida del Ministero dell'Ambiente che ha emanato ad ottobre, mi pare, del 2018, e fare qualcosa di più, fare qualcosa che hanno fatto anche altri comuni, cioè mettere al bando la plastica monouso dagli eventi. Noi abbiamo cercato di essere abbastanza precisi, no? Gli eventi, quelli presenti nell'elenco, che è stato variato tra l'altro di recente dalla giunta delle sagre e delle fiere, per dare un'indicazione precisa, e l'hanno fatto altri comuni, penso che si potrebbe farlo anche il comune di Sondrio. Due giorni fa il Parlamento europeo ha deliberato un pacchetto di misure proprio per vietare l'uso della plastica monouso dal 2021, e uno dice vabbè, aspettiamo il 2021, in verità poi le normative europee devono essere recepite dai governi nazionali, quindi dire 2021 vuol dire tutto e non vuol dire niente sotto certi aspetti. Quindi è per questo che io credo che valga la pena che i comuni si muovano per fare qualcosa anticipando anche i tempi, e lo può fare anche a Sondrio. Diciamo che se approvata ci sono 9 mesi per programmare un'attività che non è magari semplicissima, ma non è neanche una cosa, cioè lo fa un quartiere di Milano che sono partiti con la sperimentazione, che sarà 10 volte Sondrio, cioè penso che lo possa organizzare anche il comune di Sondrio, per dare un segnale, no, tutti assieme, perché chiediamo uno sforzo sulla riciclata ai cittadini, non vedo nulla di male nel far sì che il comune sia ad esempio e se magari la spinta viene dal basso, cioè dai comuni che sono l'istituzione più vicina ai cittadini, e dall'alto, dall'Unione Europea, che forse è la più distante, magari qualcosa anche nel mezzo si può muovere. Sul lato pratico, beh, è abbastanza facile. Mi pare che a fine anno è scaduta addirittura, faccio un esempio, l'affidamento delle macchinette che ci sono anche qua sotto del caffè del comune di Sondrio, che ha rinnovato da luglio a fine anno. Può essere l'occasione per partire, anche perché la mozione non è così precisa, dice progressivamente, e l'abbiamo scritta volutamente così, per non dire da domani mattina, perché non si ha la pretesa di fare niente. È una cosa importante, ma che lancia un segnale. La mensa nelle scuole, mi risulta che la frutta e il pane vengano portati sui piatti di plastica, è un altro esempio, sempre banale, sempre piccolissimo, non salveremo il mondo, ma è un segnale, non è niente di difficile, non penso neanche che possa avere questi grandissimi costi, anche se, come già detto in passato, sui temi importanti poi, se c'è un prezzo a pagare, è anche giusto pagarlo. Per gli eventi la proposta è anche qui ragionata, cioè partire dal 2020, perché sarebbe stato assurdo non dare un lasso di tempo per fare dei ragionamenti, per coinvolgere SECAM, per coinvolgere le associazioni di categoria, per coinvolgere, non so, le associazioni sensibili sul tema, ce ne sono, però è ovvio che approvare la mozione oggi significa avere il mandato del Consiglio Comunale per farle queste cose, quindi poi assumersi l'impegno di fare un ragionamento molto preciso. Quindi io credo di aver detto tutto, la mozione non era lunghissima, era abbastanza scritta, spero, in un italiano comprensibile, quindi per adesso io mi fermo qui, grazie.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola il consigliere Gianmanco, prego.
Grazie Presidente. Beh, sicuramente siamo tutti d'accordo, no? Tutti abbiamo a cuore il benessere del pianeta ed è sacrosanto dovere degli amministratori prendersi carico di tutte le iniziative che sono volte a tale proposito. Infatti la direttiva europea parla proprio della gestione dei rifiuti, fornisce indicazioni precise, prevenzione, preparazione per riutilizzo, riciclo, recupero di materia, recupero di altro tipo e smaltimento, e sono già state recepite dallo Stato italiano. E poi, come diceva il consigliere Bettinelli, la Commissione europea ha recentemente emanato una serie di disposizioni per mettere al bando alcuni oggetti in plastica monouso, per ridurre il famoso marine litter, che è la spazzatura marina. Però mi permetto alcune considerazioni, cioè ci sono delle situazioni in cui le stoviglie monouso in plastica sono insostituibili. La scelta tra stoviglie tradizionali riutilizzabili, stoviglie monouso compostabili e monouso in plastica, almeno nell'ambito della ristorazione collettiva e nel fuoricasa, è in funzione di numerose variabili, la difficoltà del lavaggio, la funzionalità, la sicurezza, l'igiene e non ultimo ovviamente il costo, come anche è stato detto prima. Ci sono circostanze infatti in cui queste stoviglie in plastica non sono seconde a nessuno: gli eventi, la ristorazione collettiva, il catering, nelle emergenze, nello street food. Si chiede di mettere al bando, è scritto, la plastica monouso in favore di un prodotto biodegradabile. L'elemento biodegradabile non è automaticamente anche compostabile, perché biodegradabile è qualsiasi materiale che può essere scomposto da batteri, luce solare e altri agenti in composti semplici come acqua, anidride carbonica e metano. Le stoviglie monouso sono fatte in polpa di cellulosa, sono ricavate dalla lavorazione del legno ed è riportato che è utilizzata una polpa di cellulosa di alta qualità, vergine al 100%, estratta da legno proveniente da foreste gestite con criteri di ecosostenibilità e certificate. Si dice che per ogni albero tagliato ne viene ripiantata la quantità necessaria al mantenimento dell'equilibrio ambientale. Però c'è anche da dire che i bicchieri in polpa di cellulosa sono rivestiti internamente ad un film in acido polilattico, cioè che è una sostanza che deriva dal mais, biodegradabile e compostabile anche questo al 100%. E questo intero processo di produzione, dall'estrazione della materia prima, dagli alberi al bicchiere finito, è ottimizzato per ridurre sempre più possibile gli effetti sull'ambiente. Anche l'industria della cellulosa ha ricevuto critiche da parte degli ambientalisti, perché la raccolta di legname per l'industria della carta è stata collegata all'aumento della deforestazione. Allora, torniamo alla plastica e alle nostre stoviglie monouso. Sono spazzatura da discarica o possono essere riutilizzate e riciclate? La riciclabilità dovrebbe andare oltre l'essere tecnicamente riciclabile, cioè il consumatore deve poter accedere a un sistema di raccolta e di riciclo e il riciclatore deve essere in grado di trattare questo materiale. E poi occorre un mercato finale per i materiali rigenerati. Quindi la plastica deve essere riutilizzata, deve avere un valore di mercato ed essere supportata da un programma di recupero obbligatorio, deve essere selezionato e aggregato in flussi idonei ai processi di riciclo, deve essere trasformato, rigenerato o riciclato utilizzando dei processi commerciali. E la plastica riciclata dovrebbe diventare una cosiddetta materia prima seconda, cioè non riessere riciclata ma riutilizzata per produrre nuovi prodotti. Secondo, cioè, a mio modesto parere, il riciclo della plastica è in questo momento il rimedio ambientale più efficace. Vabbè, comunque, da circa un anno la raccolta differenziata infatti è stata anche estesa a piatti e bicchieri monouso. Mentre prima si consideravano non riciclabili, adesso si raccolgono, cioè la questione fondamentale è non portarli in discarica. E quindi la tendenza va verso l'eliminazione della discarica per tutti questi rifiuti in plastica. Possono essere recuperati con il riciclo meccanico delle plastiche miste e con il lieve recupero energetico in sostituzione di combustibili fossili, i termovalorizzatori. Diciamo che non esistono oggetti buoni o cattivi, esistono comportamenti giusti e comportamenti sbagliati. Il problema è la dispersione dei rifiuti, lo scarso senso civico, e questo va affrontato educando i cittadini e migliorando i sistemi di raccolta. Riporto un evento dell'anno scorso a Trento, ad un'ata Trento 2018 degli Alpini. I bicchieri e gli altri imballaggi, leggo il comunicato, i bicchieri e gli altri imballaggi in plastica utilizzati saranno raccolti da Dolomiti Ambienti e avviati al riciclo grazie a Core Pla, che insieme al gruppo Promo, produttore di stoviglie monouso in plastica, donerà alla città di Trento un parco giochi realizzato in plastica riciclata proveniente dalla raccolta differenziata. Questo mette in risalto l'idea della circolarità del riciclo e della plastica, che può vivere una seconda vita grazie soprattutto al comportamento coscienzioso dei consumatori. Noi riteniamo che il bando della plastica monouso dalle manifestazioni e sagre cittadine può portare l'amministrazione a un atteggiamento troppo rigido ed eccessivo e quantomeno poco pratico e fattibile. Quindi proponiamo una maggiore attenzione alla raccolta dei rifiuti in plastica per un corretto riutilizzo, al fine di evitare una dispersione dell'ambiente. Nel punto 1, dove si parla di progressiva abolizione della plastica monouso, dove possibile si può fare. Si può tornare alle stoviglie in ceramiche, si riutilizzano, non è un problema. Ma il punto 2, a mettere al bando la plastica monouso assolutamente al 2020, secondo noi è improponibile. Non so se devo proporre un emendamento, se si può accettare una, non so, una variazione alla mozione. Grazie.
Beh, i consiglieri possono sempre proporre degli emendamenti e poi sta all'Aula a decidere se accettare o meno l'emendamento, quindi non so la proposta se ce l'ha già scritta o illustrata, poi la scriviamo.
Esatto, non l'ho scritta.
Va bene, provi a illustrare poi vediamo come.
Allora, la proposta può essere che va bene la progressiva abolizione della plastica monouso in tutte le sedi dove è possibile farlo. Ma secondo noi mettere al bando la plastica monouso in favore di un sostituto biodegradabile, che sarebbe un prodotto monouso che ne sostituisce un altro, no. Cioè il punto 2 no.
La proposta quindi è togliere il secondo impegno.
E aggiungere nel primo dove possibile, ovviamente. Grazie.
Va bene, intanto se magari lo mette su un foglio e poi vediamo. Poi il proponente non so se vuole valutare la proposta.
Ma allora,
consigliere Bettinelli.
Probabilmente il consigliere Gianmanco ha vinto il premio di cassare le mozioni ambientali proposte da Sondo Democratico. Allora, la prima parte è veramente difficile da non accettare perché è di una banalità, secondo me, incredibile e deriva da una cosa che non ha proposto il consigliere Bettinelli, non ha proposto il comune di Milano, non ha proposto il comune di Ancona, Ostia, cioè ha proposto il ministro dell'ambiente e il ministero dell'ambiente. Quindi con tutte le ricerche che possiamo fare sulla plastica, a meno di pensare di avere una conoscenza così, così vasta da poter prevaricare quella che è l'ente di riferimento a livello nazionale su questa tematica, è veramente difficile. Quello degli eventi, allora, parliamone. Come hanno fatto gli altri comuni? Perché altri comuni si sono molto più grandi dei nostri si sono lanciati in questa cosa? O sono dei maghi o sono più coraggiosi. Secondo me non ci sono maghi in giro, però ci sono amministratori di tutte le appartenenze più coraggiosi, che hanno deciso che questa cosa era fattibile. Allora, io ho capito la proposta, la proposta è: il primo punto va bene, può essere accettabile ove è possibile, ci sta. Poi dopo magari lo verificheremo nel tempo, però è possibile praticamente ovunque, eh. Questo deve essere abbastanza chiaro. La seconda proposta è troppo generica, perché se si dice messa al bando durante gli eventi, poi dopo se ci sono dei casi in cui proprio non si può, dopo c'è un contrasto tra quello che ha deliberato il Consiglio Comunale, parliamone. La mia controproposta è: apriamo un tavolo, ne parliamo in commissione però con le associazioni di categoria, SECAM, valutando dove è possibile fare questa cosa, e se non è possibile qualcuno se ne assume la responsabilità e lo dice. Però questa però è la mia proposta, quindi io chiedo semplicemente una piccola sospensione, perché vorrei che chi ha firmato con me la mozione possa essere d'accordo, perché io non mi prendo la responsabilità da solo di fare questa scelta. Grazie.
Perfetto, accolgo la proposta del consigliere Bettinelli, sospendiamo 10 minuti. Chiedo ai consiglieri di tornare al proprio posto e ripartiamo. Consiglieri e assessori, richiamiamo all'ordine tutti. Allora, è arrivato un emendamento condiviso dal consigliere Bettinelli e dal consigliere Gianmanco. Lo leggo al punto 1 dell'impegna, dopo le parole Ministro dell'Ambiente, aggiungere ove, no, dopo le parole no, perché è scritto benissimo, sì, nell'impegno. Allora, vediamo che andiamo a recuperarlo. Dopo,
aspetta che gli do una mano.
Abolizione.
Ove possibile, abolizione della plastica muso.
Ok.
Ove possibile. Dopo
quindi rimane progressiva, ove, allora viene aggiunto ove possibile dalla parola abolizione, progressiva abolizione viene messa ove possibile e poi il capoverso va continua come era già stato messo. Il secondo punto viene tolto, anche se non è stato scritto nell'emendamento, quindi tolto e viene riformulato in questa maniera: a convocare la commissione competente coinvolgendo i soggetti interessati, esempio SECAM o associazioni di categoria, al fine di valutare la possibile messa al bando di plastica monouso in tutte le manifestazioni inserite nell'elenco annuale delle sagre fiere che si svolgeranno nel territorio del comune di Sondrio. Quindi questa è la proposta.
Secondo punto, cos'è che manca?
No, viene azzerato. Quindi passiamo all'ammissibilità dell'emendamento. Chi è favorevole? È tornato per bene. 27. Astenuti? E contrari? Quindi l'emendamento è ritenuto ammissibile. Passiamo alla votazione proprio dell'emendamento. Se ci sono degli interventi lo votiamo immediatamente. Chi è favorevole? Astenuti? E contrari. Quindi il testo della mozione viene modificato a voto unanime come ho letto prima. Se ci sono altri interventi oppure passiamo alla votazione. Chi è a favore? Astenuti? E contrari. Quindi la mozione è approvata all'unanimità. Questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno. Dichiaro la seduta chiusa. Bettinelli.